Buongiorno a tutte e a tutti. Chiedo gentilmente ai vari commissari di prendere posto per iniziare la quinta seduta che ha oggi come oggetto stato di attuazione del progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana connessa all'ultimo miglio del terzo valico ferroviario. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, al momento assente. Avvenente, bevi l'acqua. Buon pomeriggio a lei. Bianchi, l'ho vista. Buongiorno. Bordilli, per il momento assente. Bruzzone, presente. Canessa, assente. Caputo. Caraffini. Casini. Cavo, per ora assente. Centofanti, presente. Chiarotti, assente. Falcone, assente. Falteri, assente. Finocchio, presente. Frigerio. Gambino, assente per il momento. Nicolas Gandolfo, presente. Buongiorno. Garzarelli, nome e cognome. Ghio. Gregorio. Cabur, per il momento assente. Maccagno. Marangoni. Maresca. Masha. Buongiorno a lei. Mesmacher. Orlando. Pellerano. Picciocchi, per il momento assente. Appena nominato, arrivato just in time. Romeo, per il momento assente. Russo, assente. Sicignano, presente. Stuppia. Tassara. Vacalebre. Vassallo e Venturini. Perfetto. Allora, partiamo subito, appunto, come dicevo, con la commissione quinta e lascerei la parola ai vari proponenti. Prima fra tutti Martina Caputo, Partito Democratico. Prego, commissaria.
Sì, allora questa è direi la prima commissione che facciamo in questo ciclo amministrativo sul tema della riqualificazione e della rigenerazione urbana legata all'ultimo miglio e devo prima di tutto, credo che valga la pena stigmatizzare il fatto che dobbiamo rilevare che oggi tra gli auditi sono assenti sia RFI sia COCIV. E su questo credo che due parole vadano dette perché se arriviamo a marzo a questa commissione perché in realtà si è cercato negli ultimi mesi di concordare una data con loro e questa era la data concordata, quindi diciamo che spiace dover prendere coscienza del fatto che oggi non sono potuti essere presenti. Ma rispetto a questo oggi faremo le considerazioni del caso e ci terremo chiaramente anche per un'eventuale prossima commissione un'audizione con loro. Ma io dico due parole rispetto anche un po' alla genesi che che ha portato a questo e non posso non partire da quello che è stato il percorso che i comitati insieme ai municipi hanno messo in campo, nel senso che se c'è un dato che è emerso in modo molto chiaro è che senza la propulsività dei comitati e dei due municipi, per quanto mi riguarda in particolare il municipio Valpolcevera che è quello che ho vissuto, probabilmente oggi non saremo qui a parlare di rigenerazione e riqualificazione. Ecco, credo che questo sia il dato di partenza. Il municipio ha dato vita a un percorso partecipativo e da questo percorso partecipativo poi tra l'altro prende un po' la base quello che è il progetto di cui parliamo oggi. oggi abbiamo credo che ci sia, arriviamo qua con una buona notizia, e la buona notizia è la firma del protocollo. Credo che questo sia un risultato a cui dobbiamo dire grazie al nostro assessore Ferrante e alla sindaca Salis. Chiaramente non è forse l'obiettivo massimo che ci si era dati, perché l'obiettivo ottimale sarebbe stato quello di non avere nessun tipo di taglio, ma credo che già aver portato a casa l'eliminazione del secondo taglio sia comunque un risultato rispetto a un dato di partenza che giocava chiaramente a nostro sfavore, anche per i tempi che si sono accumulati rispetto all'inizio di questo tipo di progettualità. Oggi diciamo che da parte di quello che è il percorso, cioè abbiamo tutta la copertura di via Arduino, credo che un po' più complessa sia tutta la partita di Certosa, da cui oggi chiaramente abbiamo delle aspettative rispetto a comprendere un po' quello che sarà poi daremo chiaramente la parola all'assessore che ci dirà di più in merito, però sicuramente abbiamo un tema legato agli indennizzi, un tema legato anche proprio alla convivenza, soprattutto dei frontisti rispetto a quello che è rispetto a che è la convivenza con il cantiere, e tutti i temi di cui poi parlerà ancora meglio di me il Presidente del Municipio. Per cui ringrazio gli auditi che si sono presentati oggi e ascoltiamo.
Grazie Commissaria Caputo. Lascio la parola al successivo proponente, Filippo Bruzzone. A lei la parola, prego.
Sì, grazie Presidente. Questo è in realtà un percorso che avevamo proposto, se lo ricorderanno i colleghi che erano presenti come me, nel ciclo amministrativo scorso, proposto, ma in realtà poi mai dato seguito, ecco, in quell'esperienza consiliare, purtroppo. E quindi diciamo che con in particolare la collega che mi ha preceduto abbiamo un po' deciso insieme i due gruppi di riprendere il filo di questa partita, e quindi io credo che a seguito anche dei documenti presentati e la proposta fatta, diciamo che questa commissione si pone in coerenza col percorso che vorremmo fare per cominciare a mettere in fila alcune delle risposte che il territorio chiede da tempo e anche che ha difficoltà a reperire in maniera oggettiva. Ecco, lo dico anche da consigliere comunale, è veramente a volte difficile ricostruire a che punto siamo. Facciamo questo percorso, mi viene da dire, Presidente, nonostante tutto. Perché dico nonostante tutto? Perché in parte mi ha anticipato la collega Caputo, nel senso che solo grazie al nostro intervento di fatto non abbiamo avuto l'ennesimo taglio di risorse che dovevano essere destinate a beneficio di un territorio che soffre e che soffre da tempo, e io credo che questo debba essere riconosciuta come quantomeno come azione politica positiva. E nonostante tutto, perché Presidente, a meno che lei non mi smentisca, non mi risulta che oggi parteciperanno ai nostri lavori alcuni attori importantissimi di questa discussione, tra cui Ferrovie o Cocif, cioè per cui noi oggi cosa possiamo fare? Io credo che oggi possiamo anzitutto riprendere il filo su alcuni argomenti, tra cui indennizzi, espropri, valorizzazioni di ciò che resta in piedi, però di cose che ci devono dire anche gli altri. Quindi è ovvio che noi oggi potremo affrontare solo in parte la nostra discussione, non per responsabilità dell'amministrazione. Su questo vorrei essere cristallino, Presidente. E anche per ribadire un concetto, e chiudo, che ho avuto modo di ribadire anche quando abbiamo discusso di tunnel subportuale, con un atteggiamento che a me personalmente, l'ho detto anche in quella sede, sono contento che le nostre sedute siano verbalizzate, non mi è piaciuto da parte di Autostrade. Perché è evidente che alcuni attori, quando si presentano in quest'aula, sono abituati a presentarsi in un certo modo, e io credo che faccia bene l'amministrazione a ribadire che quel modo è finito. Cioè non è che ci fanno un favore nel partecipare, perché non sono contropoteri dello Stato, fanno parte del sistema nostro statale, l'interlocutore con cui noi cerchiamo di parlare. E allora fa bene, credo, l'amministrazione a tirare la giacchetta quando va tirata, come ad esempio, cito un altro caso, su un altro territorio, fa bene l'assessore Ferrante a tirare la giacchetta a Ferrovie ne parlavamo giusto stamattina sul sottopasso di Borgo Incrociati, perché noi non possiamo essere ostaggio di altri che prendono delle decisioni non condivise e non si presentano in commissione a giustificare determinate scelte. Questo non va bene. E quindi, Presidente, le chiederei se fosse possibile mandare una nota, il verbale deciderà lei, di, come posso dire, insoddisfazione della commissione consiliare che è chiamata a rappresentare il Comune di Genova per la mancata partecipazione di chi invece a queste sedute dovrebbe partecipare. Cercheremo, in ogni caso, di fissare dei punti certi, perché il territorio credo ce le stia chiedendo da tempo e soprattutto penso che il territorio se lo meriti. Grazie Presidente.
Grazie a lei Commissario. Io tra i proponenti avrei ancora il Commissario Picciocchi, che però non vedo in aula. Non so se ha delegato qualcun altro alla proposta di commissione, e se no vado avanti con la commissione. Allora, faccio giusto due parole perché appunto ci tengo a sottolineare, come hanno già evidenziato i proponenti Caputo e Bruzzone, che sia Ferrovie e Cocive erano stati invitati e anche noi insieme all'assessore e ai suoi uffici avevamo lavorato affinché fossero presenti, tant'è vero che era stata calendarizzata un mese fa questa commissione, l'abbiamo posticipata proprio per permettere a loro di partecipare. E a pochi giorni invece poi ci è stato riferito che appunto loro non potevano partecipare. Quindi ringrazio anche i proponenti per aver evidenziato la loro mancanza e in questo momento poi vi informo anche degli auditi invece e poi lascerei la parola all'assessore. Abbiamo Giuseppe Sauder del comitato Arduino Landi, buongiorno. Poi abbiamo Giancarlo Guarneri della CGIL, Guido Fassio del comitato Liberi Cittadini, D'Agostino Enrico come comitato Certosa, buongiorno. Rino Zappalà del comitato Liberi Cittadini di Certosa, buongiorno. L'assessore del municipio 2 Luciano Cavazzon e poi abbiamo Michele Versace, presidente del municipio 5 e Laura Ghio invece appunto di autorità sistema portuale. Grazie, prego a lei Ferrante la parola.
Ma ringrazio tutti i proponenti, tutte e tre, perché l'argomento direi che è importantissimo e sarà anche utile oggi, come questa giornata servirà anche a informare un pochino quelli che comunque sono in quest'aula, ci sono da qualche mese. Quindi insieme a me oggi è presente la direzione opere strategiche, qui a fianco a me c'è il dirigente che è l'architetto Galarati e la funzionaria che è l'architetto Brancato e gli altri colleghi tutti della direzione che sta seguendo, diciamo, anche questo progetto. Guardate, è importante perché? Perché questo progetto si inquadra nelle opere infrastrutturali nazionali di RFI, che sono in questo momento il più grande cantiere infrastrutturale italiano, quindi ultimo miglio, terzo valico, è tutto molto collegato. Va specificato esattamente, vorrei specificare alcune cose per rendere la nostra commissione utile. Quindi, vi illustreremo un pochino esattamente tutto quanto, esattamente il comune cosa c'entra, perché è chiaro, chiedi un po' di tranquillizzarsi, perché cosa c'entriamo noi? I fondi sono fondi nazionali affidati a RFI, partivamo con un plafond di 199 milioni di euro, voi sapete che a fine anno scorso, ci siamo ritrovati a dover aderire a un addendum perché abbiamo scoperto un primo taglio lineare di 13 milioni di euro che ha portato a 186 milioni l'importo e se non avessimo sottoscritto l'addendum entro fine 2025, infatti l'abbiamo fatto la delibera di giunta il 30 dicembre, se non avessimo portato l'addendum entro fine 2025 saremmo stati oggetto di un secondo taglio lineare. Tagli lineari vuol dire meno risorse sul territorio, meno risorse legate comunque a possibili rigenerazioni. Teniamo anche a precisare che l'addendum, come dire, definisce esattamente, anche come accadeva già prima, esattamente gli attori cosa fanno. Gli indennizi da cantiere e ristori sono in carico ad RFI. Specifichiamo questa cosa importante, perché altrimenti generiamo confusione. Il comune sta attivando la fase di espropri e demolizioni, quindi non è in capo al comune la partita dei ristori, la partita degli indennizi da cantiere, disagi cantiere. Questo è importante, perché spesso c'è molta confusione anche, ahimè, da parte di alcuni di voi nel pensare che siamo noi il soggetto preposto a ristorare o a indennizzare. Altra cosa molto importante da dire prima è che noi in tutta questa situazione al momento abbiamo blindato nel piano triennale opere pubbliche che voi avete votato a dicembre, il 20 dicembre 2025, lo stanziamento di 15 milioni per il Parco Arduino. Il Parco Arduino è la rigenerazione urbana che si deve creare a seguito della galleria artificiale che viene realizzata nella zona di Arduino. Su espressa mia volontà abbiamo intrapreso un percorso di partecipazione pubblica e quindi ai cittadini abbiamo, con i cittadini abbiamo condiviso 4-5 mesi di partecipazione pubblica al fine di definire con loro esattamente il dettaglio del progetto, ovvero non abbiamo voluto calare il progetto di un parco dall'alto, ma abbiamo voluto coprogettarlo esattamente con i cittadini, con un criterio preciso. Gli studi che avevano l'affidamento, nello specifico lo studio Boeri e Politecnica, hanno praticamente insieme agli uffici definito un percorso di partecipazione pubblica che non diventasse un'assemblea pubblica semplicemente, come dire, confusa, ma è stato creato proprio un percorso in cui in ogni seduta sono stati affrontati dei temi relativi al parco. In questa maniera si è arrivata a una definizione esatta di quali sono le richieste del territorio o esattamente cosa il territorio vuole, con l'obiettivo di fare in modo che questa rigenerazione urbana, pagata con fondi nazionali affidati a RFI, però fosse per la prima volta un progetto di un parco esattamente nella volontà e nelle richieste dei cittadini. Ripeto, sarebbe stato per noi molto più facile portarlo avanti solo con, diciamo, gli studi e con le direzioni centrali, ma abbiamo voluto espressamente questo percorso, anche se allungato i tempi, ma la cosa non ci preoccupa. Cosa che vi ho già detto in una commissione, abbiamo dovuto assicurare e pretendere che la galleria artificiale reggesse i carichi di un parco, perché, ahimè, per mesi, Italferre in questo caso, che sono coloro che erano incaricati del RFI, della progettazione della galleria, non hanno mai dato esplicite risposte sui carichi di cui questa galleria era in grado di sopportare. E il rischio concreto che potesse di fatto sopportare la classica aiuola da autogrill era, come dire, rischiava di concretizzarsi. C'è stato un lungo lavoro degli uffici, da parte mia, di interlocuzione l'estate scorsa con RFI, e siamo riusciti alla fine ad avere l'assicurazione che la galleria viene progettata e viene realizzata con carichi in grado di assorbire un parco. Dopodiché il progetto di rigenerazione a febbraio 2026 finalmente ha avuto la definizione di criteri ambientali da parte della Regione Liguria, e questo è importantissimo, perché senza i criteri ambientali non si poteva andare avanti. Un'altra cosa importante, siamo riusciti con il commissario, e devo dire che la struttura commissariale è stata estremamente collaborativa, a definire finalmente una via di uscita per Via Ferri. Via Ferri non rientra assolutamente nel calcolo dei 186 milioni rimanenti nell'addendum, perché altrimenti avremmo caricato ancora di più con un'opera, tra l'altro, che non era neanche limitrofa, ma Via Ferri utilizzeremo invece altre risorse. Utilizzeremo altre risorse che nello specifico vengono attivate attraverso la convenzione agli enti liguri per 3 milioni e 200 mila euro, concordate con i comuni di Ceranisi, Manesseno e con la regione Liguria, la città metropolitana, tutto ormai è stato sottoscritto. Stiamo aspettando per via ferri la convenzione attuativa da parte di RFI, tradotto l'esborso monetario che ci permetta di espropriare, demolire e realizzare il parcheggio. Quindi via ferri esce fuori dalla cifra monetaria che era calcolata sulla rigenerazione e finisce a quel punto in un altro canale. Ormai l'iter, come dire, tutto definito, ripeto, stiamo semplicemente aspettando la convenzione attuativa in modo da partire immediatamente con gli espropri e la demolizione. Io direi che a questo punto, e poi è chiaro che poi a quel punto nella rigenerazione c'è anche un attimo da capire, ora che abbiamo i criteri ambientali, come muoverci per quanto riguarda l'ambito 1 e l'ambito 2. Direi che l'architetto Galarati ora vi esporrà esattamente tutto, compreso la cronologia, così capirete esattamente cosa negli ultimi 10 mesi abbiamo fatto e come l'addendum ha dato un nuovo approccio alla rigenerazione del Campasso. E in questo momento, ripeto, le uniche certezze che abbiamo, al di là dei ristori e degli indennizi che RFI dovrà dare, sono quelle del Parco Arduino con 15 milioni di euro nel piano triennale e i 3 milioni e 2 su Via Ferri, che però viaggiano a quel punto, ripeto, per la terza volta su un altro canale finanziario. E se la Presidente è d'accordo, passerei all'illustrazione, così abbiamo tutti il quadro. Grazie.
Grazie Assessore. Sì, sono d'accordo, quindi lascerei la parola al Dottor Gallarati. E chiedo anche gentilmente di spegnere le luci per vedere meglio le slide. Grazie.
Dato che lo schermo si accende. Buongiorno a tutti. Allora, alcune cose chiaramente le ha già anticipate l'assessore. Comunque io farò un po' un escurso su un riepilogo un po' di tutti i vari aspetti. Poi chiaramente dopo le domande, se ci sarà qualche tema da approfondire, torneremo più nel dettaglio. Innanzitutto abbiamo preparato una prima slide, un po' di inquadramento temporale, per dare atto che noi ci siamo chiaramente come direzione inseriti in un processo già in atto, che abbiamo portato avanti cercando di limitare al massimo ogni ritardo e ogni disguido, anche dovuto, come sapete, al passaggio di RUP. Però in ogni caso c'è stata una continuità lavorativa, in quanto con il precedente referente, con l'architetto Dolmetta, che già collaborava nella stessa area, ci siamo coordinati in modo da avere una continuità con la continuazione di un processo che non si è mai interrotto e che stiamo portando avanti. A inizio 2025, come sapete, è iniziata l'attività vera e propria di progettazione da parte dell'RTP, che ha già citato prima l'assessore. Intorno a maggio è stato avviato il procedimento con Regione Liguria relativo alla definizione dei criteri ambientali. Criteri ambientali che sono costituiscono la condizione posta nell'ambito del PAUR, che è il procedimento autorizzatorio unico dell'intervento ferroviario, posta alla base per l'avvio della progettazione vera e propria, quindi della redazione del PFTE di rigenerazione urbana di tutto l'asse che collega Campasso con Rivarolo. I criteri ambientali, come poi comunque dirò, e come ha già anticipato l'assessore, a seguito di varie interlocuzioni, integrazioni tecniche e interlocuzioni con Regione Liguria, sono stati condivisi recentemente e quindi ora effettivamente stiamo attivando il progetto complessivo, il progetto urbano di rigenerazione urbana. Parallelamente si è chiusa la conferenza dei servizi di Via Ferri in linea tecnica. Questo è un tema importante perché, come penso sappiate, per poterla concludere effettivamente era necessario definire il finanziamento. finanziamento che effettivamente ora a brevissimo avremo, come poi tra poco illustrerò meglio. In parallelo siamo andati avanti con il percorso di partecipazione del Parco Pubblico di Viardoino, che ha già anticipato l'assessore, che è un percorso che l'assessore ha molto voluto e che secondo me è stato fondamentale per condividere con la cittadinanza un progetto di riqualificazione dell'area posta al di sopra della galleria ferroviaria realizzata sul tratto ferroviario, e attualmente stiamo dando indicazioni ai progettisti per aggiornare il progetto sulla base delle risultanze del percorso di partecipazione, in modo da proseguire con l'indizione della conferenza dei servizi. Nel frattempo, a fine dicembre, come già anticipato l'assessore, sono stati approvati alcuni documenti. Il secondo addendum al protocollo d'intesa, che è un documento che adesso descriveremo un po' più nel dettaglio, che è l'atto di cui accennava prima l'assessore, e l'addendum della variante antiliguri, che è il documento che effettivamente ha consentito di definire il finanziamento per via ferri. Quindi partirei proprio da qui, in modo da partire dalla cosa più immediata, ovvero l'avvio dell'intervento di esproprio demolizione degli edifici di Via Ferri e realizzazione del parcheggio pubblico che è previsto in sua sostituzione. Come anticipava l'assessore, in questo caso è stato sottoscritto già da pochi giorni, anzi no, ormai quasi 20 giorni fa è stato sottoscritto l'addendum, è in corso avanzato di definizione il testo della convenzione attuativa. Appena verrà approvata la convenzione attuativa potremo chiudere la conferenza dei servizi, che al momento si è conclusa solo in linea tecnica, potremo effettivamente concluderla, approvare il progetto e attivare il procedimento espropriativo e poi a seguire la procedura di gara e la realizzazione dei lavori. Quindi questo è un intervento che è davvero di vicina attuazione. Due indicazioni sul secondo addendum al protocollo d'intesa. Come anticipava l'assessore, questo documento, che è stato approvato in giunta il 30 dicembre e che adesso attualmente è in corso di sottoscrizione, si è concordato con Regione, con RFI e con il commissario innanzitutto si è preso atto della ridefinizione dell'importo da 199 a 186 milioni. In secondo luogo, questo è un tema importante però evidenziare, tanto è noto, che su queste risorse, oltre alle opere relative all'intervento di rigenerazione urbana, RFI andrà a valere per gli indennizi al territorio, che gli indennizi saranno quindi di competenza di RFI, nel senso che al Comune di Genova spetteranno gli espropri e le relative indennità PRIS riferite agli interventi, agli edifici oggetto del progetto di rigenerazione urbana, mentre gli indennizi, le servitù piuttosto che le indennità pure, solo economiche, saranno invece a carico di RFI. Inoltre nell'addendum viene stabilito che le modalità di erogazione di queste risorse sono demandate a convenzioni attuative, motivo per cui oggi non c'è RFI, ma noi stiamo già sollecitando queste prime convenzioni attuative, e adesso vi dico poi quali sono. Innanzitutto, altro tema che è stato definito nell'addendum è la definizione degli ambiti di intervento, che inizialmente gli ambiti di intervento inseriti previsti in questi 199 milioni iniziali collegati al protocollo d'intesa erano vari e più indefiniti. Sono stati definiti due ambiti di intervento prioritari che verranno realizzati con questi fondi, che sono l'ambito 1 Campasso Rivarolo e l'ambito 2 Nuovo Parco di Viardoino. Il Comune si è impegnato a rispettare delle tempistiche, che sono tempistiche molto sfidanti, vi assicuro, e che noi stiamo facendo il possibile per rispettare come uffici. Innanzitutto la prima scadenza, che è quella che, come anticipavamo, è stata rispettata, è il perfezionamento dei criteri ambientali entro febbraio. La seconda scadenza è l'approvazione entro giugno del PFT e del Parco Urbano di Via Ardoino e la terza scadenza è l'approvazione entro ottobre del progetto complessivo di rigenerazione urbana. Quindi diciamo sono scadenze molto serrate, vi assicuro che gli uffici stanno lavorando attivamente per consentire il rispetto di queste scadenze e siamo fiduciosi di riuscire a rispettarle, chiaramente fatti salvi alcuni elementi che dobbiamo definire in accordo con RFI, ma su cui stiamo lavorando. In questa slide si vedono meglio i due ambiti. Solo un cenno su qual è il ruolo del Comune, ma penso che lo sappiate tutti. Il Comune è soggetto attuatore per conto, diciamo, di RFI delle opere di mitigazione legate all'ottemperanza, alle condizioni ambientali che sono state poste nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico della riattivazione della linea ferroviaria. Quindi il compito del Comune è realizzare quelle opere finalizzate a consentire anche a RFI di ottemperare a quanto previsto dal suo titolo abilitativo. Cosa stiamo facendo sull'ambito 1 Campasso Rivarolo? Come dicevo, si sono conclusi i criteri ambientali, sono in corso adesso, quindi abbiamo appena riattivato quindi il progetto di rigenerazione urbana complessivo e è prevista l'approvazione del progetto entro ottobre. In parallelo, come anticipava l'assessore, questo è un tema molto importante, siccome chiaramente le tempistiche di definizione di un progetto di questa portata, che poi chiaramente avrà necessità di percorsi di condivisione con la cittadinanza, che saranno complessi, dovranno avere il tempo necessario, per cominciare ad attivare il complessivo intervento, si è deciso di anticipare una prima fase, una sorta di lotto 1, di fase 1, relativa alle demolizioni e gli espropri. Quindi questa fase, l'obiettivo del Comune sarebbe la pubblicazione della gara entro già il 2026. Quindi ci siamo posti un ulteriore obiettivo che non era presente nell'addendum, anche questo vi assicuro sfidante, ma che riteniamo sia importante per cominciare a dare dei segnali al territorio, sia al territorio sia alle persone che effettivamente oggi risiedono negli immobili più critici. Quindi stiamo lavorando attivamente in questa direzione, in questa doppia direzione. Due cenni sui criteri ambientali. Per la definizione dei criteri ambientali con Regione Liguria non è stata semplice, è stato un lavoro di squadra, abbiamo avuto grande disponibilità da parte degli uffici di Regione. Chiaramente noi abbiamo innanzitutto dimostrato a Regione che come fosse impraticabile incrementare le opere di mitigazione acustica indiretta, che era una delle richieste iniziali che comunque sia gli uffici ci stavano facendo, ovvero l'impossibilità di realizzare nuove barriere acustiche oltre a quelle già previste dal progetto di RFI. E poi abbiamo motivato con un'analisi comparativa tra i vari scenari progettuali che sono stati predisposti nel tempo, quindi la configurazione iniziale del protocollo d'intesa, la configurazione del master plan e la configurazione del progetto urbanistico, che è quello attuale, abbiamo analizzato, confrontato i tre scenari, dimostrando come non fosse corretto, secondo noi, privilegiare interventi che si basavano soprattutto sulle demolizioni e sulla ricollocazione dei ricettori, quindi o con variazioni di destinazione d'uso, quanto invece fosse opportuno privilegiare soluzioni che mirassero alla riduzione dell'acquisizione delle demolizioni, non solo per un termine economico, ma anche per non andare a impoverire un tessuto urbano, perché chiaramente meno si va a spostare, a togliere persone da un tessuto, più questo tessuto può essere poi valorizzato. Quindi la minimizzazione delle localizzazioni, la tutela degli edifici più rappresentativi e poi chiaramente il miglioramento della qualità e dell'integrazione urbana. E quindi abbiamo dimostrato come come, soprattutto con il gran lavoro che è stato fatto e che verrà poi portato avanti sulla valorizzazione urbana degli spazi, dello spazio pubblico, degli edifici pubblici, della mobilità, si configurerà una situazione che alla fine, questi numeri che vedete sono dei punteggi che sono stati dati ai tre scenari in accordo con Regione Liguria sulla base di indicatori che sono stati individuati congiuntamente, effettivamente il progetto che si proporrà sarà quello più migliore per il territorio. Molto velocemente, perché probabilmente le conoscete, e comunque adesso il progetto sta ripartendo, quindi siamo partiti da questo primo studio che era stato fatto nel 2025 e che era stato proposto a Regione Liguria. Ora, sulla base di questo studio, stiamo avviando una progettazione che avrà necessità di un po' di tempo prima di avere delle risultanze concrete, però i punti base sono sempre gli stessi, cioè stiamo continuando a procedere su alcuni ambiti, su nove ambiti di progetto che sono quelli che erano già stati individuati all'epoca e che sono quelli su cui effettivamente si individueranno gli interventi da realizzare con le risorse del piano. E poi chiaramente si ragionerà con ambiti che abbiamo definito di relazione, che sono ambiti esterni, che chiaramente affronteremo a livello progettuale per le connessioni e la complementarietà con gli ambiti di progetto, ma che attualmente saranno chiaramente esclusi dagli interventi diretti del protocollo d'intesa. Passiamo all'ambito 2, ovvero al progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo parco urbano di Viardoino. Come anticipava l'assessore, abbiamo da poco concluso il percorso di partecipazione, che poi descriverò un po' più nel dettaglio. C'è già un quadro economico definito che è triennale, che è già in elenco annuale, anzi. Quindi gli obiettivi che abbiamo sono l'indizione della conferenza dei servizi ad aprile, previo perfezionamento convenzione attuativa. Chiaramente oggi non c'è RFI, però è chiaro che noi, per poter attivare questi step di istruttori, abbiamo necessità che prima ci siano siano formalizzati alcuni aspetti. Quindi innanzitutto la convenzione attuativa, che è quella che garantisce non solo le risorse ma anche le tempistiche di erogazione. Quindi l'obiettivo nostro è l'approvazione del PFT entro giugno e la pubblicazione della gara entro il 2026. Qui c'è un altro tema di cui stiamo parlando con RFI, che chiaramente la pubblicazione della gara dovrà andare di pari passo con il collaudo del manufatto edile su cui va a realizzarsi il parco. Quindi sono tutti temi che chiaramente, come potete immaginare, stiamo affrontando con RFI, con cui c'è un tavolo tecnico che si riunisce con una certa cadenza e che al momento non abbiamo però particolari criticità. Molto brevemente, adesso non so quanto scendere nel dettaglio del progetto di Viardoino, forse poi, se ritenete, posso tornarci, ma ora forse volevo più stare sui temi generali. Sapete che il nuovo parco urbano verrà realizzato al di sopra di una galleria che è in corso di realizzazione da parte di RFI, anch'essa finanziata con circa 17 milioni nell'ambito dei 186, quindi in realtà l'intervento di Viardoino vale 17 più 15. Al di sopra di questa galleria è prevista la realizzazione di un parco con varie funzioni, quindi funzioni sportive, aree verdi, piazze, spazi di vario genere. E oltre alla realizzazione del parco è prevista sono stati individuati due edifici, che sono gli edifici di Via Cristofoli 9 e di Via Ardoino 11-13, che sono previsti, su cui è previsto la parziale espropriazione dei piani più bassi, in un caso oggi di una porzione dei piani dal progetto attuale, per la realizzazione di l'insediamento di funzioni pubbliche che aiutino a garantire un presidio all'interno del parco, perché chiaramente, come come potete immaginare, i temi che sono emersi con più forza nell'ambito del percorso di partecipazione e di condivisione con la cittadinanza sono i temi della sicurezza, della manutenzione, e motivo per cui in queste ultime settimane dopo la conclusione del percorso con gli uffici stiamo lavorando tantissimo per cercare di capire come individuare sinergie con il territorio per la cogestione di aree del parco. Ad esempio abbiamo avuto nell'ambito del percorso grande disponibilità da parte dei comitati locali per accordi di collaborazione, ma stiamo anche ragionando con la città metropolitana, con le scuole, quindi stiamo cercando di capire quali possono essere funzioni che in qualche modo sia sul parco sia negli edifici che ci consentano di unire le forze per essere certi che il parco verrà utilizzato, fruito e mantenuto. Adesso non sto a descrivere il dettaglio del progetto, poi se ritenete ci possiamo tornare. Mi interessava arrivare a un'illustrazione rapida del percorso partecipativo. Il percorso partecipativo ha avuto un primo incontro di presentazione e poi quattro incontri che hanno avuto una buona partecipazione secondo noi, a cui hanno partecipato cittadini, in buona parte chiaramente residenti, ma anche alcuni soggetti istituzionali. Abbiamo avuto vari feedback, sia magari soprattutto nelle prime riunioni un po' più, qualche polemica in più, ecco, ma come penso che sia normale in un processo di questo tipo. Però devo dire che soprattutto raccogliendo gli esiti, spiegandoli alla cittadinanza, abbiamo l'idea che si sia compreso che l'intento era davvero quello di, ed è davvero quello, di individuare, di aggiornare il progetto in modo da ottemperare, per quanto possibile chiaramente, con le richieste che emergevano dal percorso. Quindi il tema della sicurezza, qui già accennavo, il tema della manutenzione e gestione, che è molto collegato, perché chiaramente un'area mantenuta e gestita vuol dire che poi è anche un'area presidiata e quindi automaticamente anche il livello di sicurezza dell'area migliora. È stato richiesto di individuare parcheggi, e questo è un altro tema su cui stiamo lavorando con i progettisti proprio in questi giorni. Stiamo facendo varie riunioni per capire come sia possibile implementare gli spazi che erano già previsti nelle aree sui bordi del parco per realizzare parcheggi. Poi c'è un tema che è emerso relativamente agli espropri, nel senso che oggi il progetto prevedeva un'espropriazione parziale dei piani bassi di via Cristofoli 9. C'è arrivata una richiesta forte dalle assemblee di verificare la possibilità di estendere questo esproprio all'intero piano, e sono ancora valutazioni che stiamo facendo, che sono attualmente assolutamente in corso. Quindi l'obiettivo nostro è, nel giro di pochi giorni, chiudere questi ragionamenti con i progettisti che stiamo facendo, i colleghi stanno facendo quotidianamente, in modo da dare un minimo di tempo ai progettisti per aggiornare gli elaborati e attivare la conferenza dei servizi. In parallelo abbiamo già attivato tavoli tecnici con tutti gli uffici dell'ente, in modo da anticipare anche eventuali criticità che potrebbero poi emergere da pareri nell'ambito della conferenza dei servizi. Allora, io questa avrei finito la mia presentazione, poi è chiaro che se volete che poi dopo si scenda su qualche dettaglio siamo disponibili, non abbiamo... Esatto.
Grazie mille. Allora, ci tengo a specificare che le slide verranno caricate prima che me lo chiedate, quindi ero già pronta, verrà caricato a breve nella cartella perché almeno potete visionarle. Va bene. Lo so. Non... Va bene, allora in questo momento direi di commissaria Bordilli, mozione d'ordine.
Colpa mia.
Prego.
Come il sindaco Salis dice, ho uno storico e mi ricordo che mi veniva sempre richiesto nel mio ruolo precedente di fornire la documentazione prima ai colleghi. Non le nego che molte volte veniva caricata per colpa mia mezz'ora prima, quindi faccio proprio, come dire, molta chiarezza, outing, come dice Masha. Detto questo, però, se riusciamo almeno ad averle, ripeto, mezz'ora prima, questo è un invito che io faccio alla parte politica, non ai tecnici, però, come dire, se magari diffondono questo verbo, insomma, si riesce un po' tutti poi a partire anche con una collaborazione migliore per tutti. Grazie.
Grazie commissaria, la ringrazio. Io devo dire che con gli uffici chiediamo sempre subito, quando richiediamo la commissione, anche documenti. Poi a volte giustamente anche i tecnici non riescono. So che il dottor Gallarata ha lavorato anche stamattina ancora in ulteriori modifiche. Quindi comunque adesso le carichiamo. Ora lascerei la parola ai vari uditi. Nel frattempo è arrivata anche Will con le figure di Badi Riccardo, Gambetti Roberto e Gulli Giuseppe. Quindi per qualsiasi audito presente si può prenotare col tastierino piccolino nero vicino al microfono per poter parlare. Allora lascerei la parola a Michele Versace, presidente del Municipio Quinto. Prego.
Bene, grazie, buongiorno a tutti, grazie Presidente, buongiorno. Allora, volevo riassumere molto velocemente il percorso fatto in municipio, unitamente ai comitati, alla cittadinanza, a tutte le forze politiche. Allora, il municipio anche negli anni scorsi, così crediamo di dover procedere in continuità, è stato fatto un percorso partecipativo dal quale sono emerse alcune esigenze definite particolari. Per quel territorio che in questi anni è stato assolutamente, come dire, sconvolto, ha pagato un prezzo altissimo a questa cantierizzazione, che è inutile adesso ribadirlo qua, di un'importanza strategica, eccetera, 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 che comunque ha creato una situazione assolutamente pesante per il nostro territorio. Quindi molto, molto brevemente il municipio ribadisce la necessità, secondo noi, di provvedere innanzitutto a un discorso ampio di rigenerazione di quel territorio, cominciando partendo da quelle che secondo noi sono i punti fermi che riguardano, ad esempio, gli espropri o l'abbattimento di alcuni stabili. Ora è inutile ribadirli, anzi lo faccio, l'esempio più lampante insomma è il palazzo di Via Ariosto, ma potrei proseguire con Vico Chiuso della Pietra, piuttosto che la zona di Pisoni Rossini Pallavicini, piuttosto che Campora. Questo ci consentirebbe intanto di acquisire spazi da restituire con un nuovo disegno anche urbanistico, acquisire spazi da restituire alla cittadinanza, che davvero in quel territorio sta pagando un prezzo veramente, veramente molto, veramente molto alto. È evidente che in tutto questo, oltre a quelli che sono gli indennizi che le persone più vicine stanno e hanno già percepito dovute alle opere di cantierizzazione, crediamo sia altrettanto giusto che le persone nella fascia famosa ormai 030 vengano indennizzate. Per questo auspichiamo che in questo caso RFI provveda in maniera, tra l'altro anche qua devo notare anche io insomma che anche oggi RFI non c'è, di conseguenza ovviamente non c'è neanche COCIV, che RFI provveda a determinare anche i parametri insomma affinché queste persone possano essere indennizzate. Indennizzi che sono chiaramente importanti, ma che ovviamente non possono da soli concludere tutto questo discorso, perché vorrebbe dire dare un contentino sacrosanto, giusto e assolutamente dovuto alle persone che hanno pagato un prezzo molto alto, che stanno continuando a pagare un prezzo molto alto in questi anni. Per rendersene conto basta farsi un giro insomma in via Canepari piuttosto che in via Rossini, ma vorrebbe anche dire, fermandosi lì, correre il rischio di desertificare un quartiere che già è un quartiere dormitorio, ma che rischierebbe di diventare un quartiere deserto, ed è una cosa che la città, non solo la Valpolcevera, ma la città non può assolutamente, assolutamente permettersi. E in tutto questo ovviamente crediamo che sia sempre imprescindibile il discorso della ormai celeberrima area Facchini. Sull'area Facchini contiamo che venga sviluppato innanzitutto questo polo scolastico, e non è per noi sufficiente, ovviamente, pur essendo molto importante, il liceo sperimentale, il liceo tecnologico sperimentale, ma contiamo, spichiamo e ci auguriamo che in quei 10.000 metri circa di area si possa anche ricostruire, rifare, rigenerare le nostre scuole, l'istituto comprensivo, insomma, di Certosa, perché ne ha estremamente bisogno. Questo vorrebbe dire dare nuova linfa, vorrebbe dire dare un luogo decente, nuovo, spazioso, moderno alle nostre scuole, quindi ai nostri ragazzi, e in un territorio che detiene un altro record, tanto perché non ci facciamo mancare nulla, che è quello dell'abbandono scolastico. Questo sarebbe un segnale altrettanto importante. Ovviamente sull'area Facchini poi c'è tutto un discorso globale. Crediamo, e in questo, come dire, abbiamo avuto anche rassicurazioni grazie all'azione, grazie al, come dire, all'interlocuzione della sindaca, dell'assessore Ferrante, col commissario di governo, il dottor Mauceri, che ci sarà sicuramente la necessità di valutare soluzioni, di trovare partenariato anche evidentemente privato, affinché però in quella zona, e le rassicurazioni pare che siano proprio in questa direzione, non arrivino attività che possano, come dire, aggravare la situazione del nostro territorio senza portare grossi vantaggi, ma che debbano essere attività propedeutica allo sviluppo, alla socialità, magari dello stesso, chiamiamolo, campus scolastico piuttosto che del quartiere. Per dirla proprio in italiano, giusto per non avere fraintendimenti, e questo è una rassicurazione che ho sentito direttamente dalle parole anche del commissario straordinario, non deve essere terra di logistica a tutti i costi, sfrenata senza nulla di più. Quindi questo è quello che già dal percorso precedente, anche con un discorso che iniziò anche con la precedente amministrazione comunale, il municipio intende confermare, affinché ci possano essere dei segnali importanti di riqualificazione. Poi sappiamo bene che, immaginiamo bene che le risorse ovviamente non siano sufficienti a fare quelli che spesso sono sogni più che progetti, però crediamo che partire già con queste cose sarebbe dare un segnale certo di voler ricostruire, di voler ridare dignità a quei territori, di voler dare un po' di tranquillità alle persone che davvero se la meritano, con l'obiettivo di renderli anche magari un pochino più attrattivi. In questo noi auspichiamo anche che ci sia la volontà, la possibilità e la forza di ricercare le risorse per risistemare completamente quel territorio, perché al di là dei discorsi di rigenerazione macro, il nostro territorio è distrutto dal punto di vista delle strade, dal punto di vista dell'illuminazione, dal punto di vista delle cose banali, la segnaletica, perché in questi anni, tutto questo, il lavoro di questi anni, i cantieri di questi anni hanno portato a questa situazione. Quindi crediamo davvero che sia giunto il momento di restituire proprio un termine che non vuole essere retorico per niente, ma di restituire dignità a quei territori. Quindi questo è quello che il municipio auspica, e quello che credo, anche grazie a una collaborazione costante che c'è con l'assessore Ferrante, con i suoi uffici, insomma, perché c'è un contatto diretto, e anche con la volontà, credo, della sindaca, contiamo davvero finalmente di poter aprire un capitolo nuovo che ridia spazio alla, in particolare a quel cantiere, a quel quartiere. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola all'assessore Cavazzone del Municipio 2. Prego.
Grazie Presidente, saluto tutti e tutte, ringrazio i proponenti di questa commissione, l'assessore Ferrante e tutti quelli che stanno contribuendo a questa commissione, nonché la Presidente Finocchio. Porto i saluti del Presidente Colnaghi, che è impegnato in un'altra commissione altrettanto importante, direi, sui fumi del porto, che si sta tenendo presso il centro civico Puranello, con la presenza anche del vice sindaco Terrile. Devo fare una premessa. Il municipio centro-ovest non è mai stato d'accordo sul passaggio di intenso, così intenso quale sarà, di treni con merci anche pericolose attraverso abitazioni, attraverso caseggiati densamente popolati, attraverso a scuole, ospedali, e abbiamo sempre fortemente lottato contro questa soluzione, assieme al municipio della Val Polcevera, allora con il presidente Federico Romeo, con tutti i comitati. Purtroppo abbiamo fatto proposte alternative a questa soluzione, proposte che non sono state prese in considerazione, direi. Detto questo, siamo ovviamente contenti di questo progetto di rigenerazione che in parte andrà senza dubbio a mitigare l'impatto così negativo che ho appena descritto, e di questo ringrazio comunque ringrazio moltissimo l'assessore Ferrante che si è battuto e ha voluto questo processo diverso, soprattutto facendo un percorso di condivisione con i cittadini, percorsi che devo dire nell'amministrazione precedente sono mancati, ne abbiamo sentito veramente la mancanza. Detto questo, noi pensiamo che quello che è stato prodotto in questi incontri di percorsi partecipati sia assolutamente lodevole, soprattutto per quanto riguarda poi la manutenzione del parco soprastante la galleria, quindi la collaborazione con le scuole, la condivisione poi con tutte le associazioni. Per quanto riguarda la sicurezza, ci è stato garantito che il parco sarà chiuso e quindi seguirà l'apertura e la chiusura dei parchi, ci sarà videosorveglianza, Aster si curerà del verde. E tutto questo ci rincuora. Manca ancora un po' la parte riguardante al Campasso, perché effettivamente il parco del Campasso, dove verranno composti i cosiddetti supertreni che superano i 700 metri, direi che non è assolutamente isolato dalle abitazioni che, non dimentichiamo, per anni hanno dovuto sopportare di fronte ai loro balconi le montagne di smarino. Vorrei intanto sottolineare quello che è già stato detto da alcuni commissari, cioè la totale assenza di RFI e di COCIF, quindi diciamo che stiamo portando avanti questa commissione praticamente senza interlocutori. E vorrei sottolineare un'altra cosa che a mio parere è assolutamente importante. Si parla da anni, almeno quattro direi, di un protocollo di intesa tra il sindaco, l'allora sindaco Bucci, ed RFI per non permettere il passaggio di merci pericolose nella galleria di via Ardoino. Noi non abbiamo più avuto notizia di questo protocollo e siamo ansiosi di chiedere a che punto siamo. Se non dico sia stato sottoscritto, perché senza dubbio non lo è stato, ma se continuano le pressioni perché venga sottoscritto. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola al signor Stauder del Comitato Ardoino. Landi, prego.
Buongiorno a tutti, grazie per questa convocazione. Vado subito sugli argomenti, concordo in gran parte direi con tutto quello che ha detto l'assessore Cavazzon e quindi non lo ripeto. Faccio anch'io notare che avrei avuto qualcosa da dire sul cantiere se ci fosse stato COCIF presente, ma ahimè non c'è. L'ha già detto con ottime parole l'architetto Gallarati. Direi che una particolare attenzione va prestata per i piani bassi di Cristofoli 9, Ardoino 11 e 13, proprio in maniera tale che le persone che verranno espropriate e possibilmente espropriando gli interi piani, vengano trattate in maniera equa per quanto possibile. Vorrei portare poi sempre su questo argomento degli espropri di questi piani, di questi due edifici. Direi che, visto che ha funzionato così bene il piano, diciamo il programma di condivisione con i cittadini di questo progetto, quando sarà il momento di decidere che tipo di attività verranno poste in essere per la rifunzionalizzazione di quei piani, è bene che di nuovo i cittadini, prima di tutto gli abitanti che rimangono in quegli edifici e poi i cittadini della zona, vengano in qualche modo ancora coinvolti. Alcune cose un po' più invece particolari, tipo suggerirei di porre particolare attenzione alla necessità di manovre con le auto davanti all'Arduino 7, perché con la nuova viabilità generata dal ponte molto probabilmente non è una cosa così semplice, almeno per certe auto. Bene il discorso dei parcheggi, però, che faceva l'architetto Gallarati, ma direi con particolare attenzione a mantenere sempre la quiete della zona, perché uno degli scopi che si è dato al nostro comitato è sempre stato quello di far sì che la nostra zona rimanesse in questa situazione di quiete, di tranquillità. Ovviamente i treni speriamo che non diano fastidio, visto che c'è la galleria, ce li dovremo sopportare, però diciamo che fino a un anno fa la zona era praticamente sempre molto tranquilla. Il cantiere adesso non vi dico che cosa fa, compreso il fatto che ogni tanto bisogna chiamare Coci per dirgli di spegnere il generatore alla sera, perché lo lasciano sempre acceso, ma questa... ci sono ancora due cose abbastanza importanti. In via Gibissasso è prevista la demolizione di alcuni edifici. In questi edifici ci sono due attività, chiamiamole di tipo tecnico-commerciale, un gommista e una officina meccanica. Anche a quelli, direi, che non sono proprietari degli edifici, ma sono in affitto e svolgono questa attività, tra l'altro molto utile anche per la zona intorno a noi, che vengano anche loro agevolati al massimo, soprattutto nella ricerca di una posizione alternativa per svolgere il loro lavoro. Direi che più o meno le cose che mi ero segnato le ho dette. Ringrazio di nuovo.
Grazie a lei. Lascio la parola al dottor Fassio.
Grazie per il dottore, ma non sono malato. Dunque, io volevo tanto ringraziare l'autorità portuale per la sua presenza, auspicando naturalmente che, visto che c'è una promessa, diciamo, da mantenere, fatta dall'ex sindaco, ora presidente della regione, Bucci, fatta nell'assemblea a Certosa sulle merci pericolose che non passeranno mai da Certosa, auspico che questo consiglio, questa commissione, questa giunta possano mettere in campo delle condizioni di confronto con le ferrovie, con l'autorità portuale, per arrivare a determinare questo obiettivo che si era dato da parte sia delle maggioranze di allora, delle minoranze di adesso. Ora, il dato qual è pesante? Il dato pesante è che è la continua assenza di RFI. La continua assenza di RFI, che, diciamo così, non è una novità, ma io non mi ci abituo a questa assenza. Perché dall'assenza nelle sedi istituzionali alla violenza che viene perpetrata giorno per giorno sul territorio, battendosene l'anima, e scusatemi il termine, di quello che è presente sul territorio, dai cittadini, ai ragazzi, ai bambini, alle persone anziane, con cantieri che le regole sono un'altra cosa, io credo che questo atteggiamento debba essere veramente censurato non solo per le cose che ho detto adesso, ma anche per il fatto che tutti noi sappiamo che RFI è la detentrice delle risorse che devono essere date rispetto ai processi che vengono affrontati. RFI e il commissario, sono i due soggetti. Allora, cioè, è importante avere la presenza di questi personaggi che poi ti puntano la pistola alla testa e determinano l'addendum che è stato determinato. Perché è così. Cioè, vuol dire, noi siamo contenti che l'addendum abbia chiarito delle situazioni, siamo contenti che non ci siano stati i tagli ulteriori dalle risorse economiche, che anche qui però vorremmo capire quali sono effettivamente, perché 199 meno le risorse già tagliate in precedenza dalla legge finanziaria, poi bisognerebbe capire quali sono quelle già acquisite attraverso il percorso di RFI sia per Arduino che sia per i progetti di ferrovie, perché a me i conti mi porterebbero ad arrivare a un 167 veramente a disposizione. Risorse che poi devono essere gestite attraverso una convenzione, attraverso le convenzioni. Quindi i progetti e le cose che ci sono state illustrate oggi devono essere supportate dalle risorse che RFI mette, diciamo così, tra virgolette, a disposizione dell'ente comune, che è l'ente che deve portare avanti le opere e i progetti. Quindi questa assenza qui è estremamente pesante, ancorché poi ci vengono anche dette cose che sono veramente fuori dal normale, nel senso che, sempre sulle questioni economiche, che intanto dentro l'addendum i costi delle vertenze legali, i costi delle decine, centinaia di vertenze legali che stanno maturando grazie anche all'imperizia di RFI o alla non volontà di affrontare le questioni, verranno detratti dai famosi 199 meno 186, quello che è. E questo è veramente fuori da ogni norma, in quanto il capitolo di investimento sulle risorse della riqualificazione e rigenerazione è ben preciso, e quindi le vertenze legali non devono entrare all'interno di questa condizione economica. In più c'è la questione dell'insonorizzazione. Le insonorizzazioni che dovranno intervenire successivamente sui 187, mi pare, edifici, sono risorse che verranno, si dice, attinte sempre da questi 199. Allora, noi siamo ben contenti di poter vedere un percorso programmatico con date rispetto all'intervento su quali saranno gli espropri, su quali saranno le demolizioni. Siamo ben contenti di poter vedere quali saranno i risultati di questo percorso, che auspichiamo sia un percorso partecipativo, come è stato, immagino che sia scontato, come è stato quello per via Arduino, anche se molto più complesso, credo che questo lo si possa dire, che è molto più complesso. E da questo punto di vista, quindi, poter addivenire a delle concretezze che si devono dare ai residenti e ai cittadini che da 4 anni subiscono metropolitana e ferrovie. Dopodiché però saremo anche contenti di poter vedere esattamente quali sono i criteri rispetto alle questioni degli espropri e delle demolizioni, perché si può mettere in campo un percorso abbastanza difficile da portare avanti. Quindi bene che ci siano delle cose che vengono portate alla luce, dei progetti con delle scadenze, ma molto male che attraverso l'addendum che è stato firmato siano state, diciamo, ci sia stato un regredimento di alcuni processi. Cosa voglio dire? Il regredimento del processo della riqualificazione e rigenerazione. Noi avevamo avuto delle certezze che ci erano state date nella precedente amministrazione su delibere, su delibere comunali ma anche regionali, sulla riqualificazione dall'area Facchini, ma l'area Facchini è completamente fuori, non è finanziata. C'è un percorso scritto in un addendum, bisogna quel percorso, scusate il termine, percorrerlo, perché altrimenti rimane sulla carta. L'addendum è di dicembre, mi pare che il Ministero non l'abbia ancora firmato, questo non è che depone grandemente a favore, però questi elementi credo che debbano essere messi in luce. Assieme, diciamo, alle positività ci sono le negatività. Le negatività sono legate al fatto che quel territorio, quel Certosa, Rivarolo, Feggino, riqualificazione non c'è. C'è il giusto riconoscimento agli indennizi delle persone che abitano degli edifici che sono a stretto contatto e sono a stretto contatto dei cantieri e lo saranno delle ferrovie, ma non c'è la riqualificazione del quartiere. Questo è un neo molto grosso che credo tutti i soggetti politici debbano da subito assumere, caricarsi sulle spalle e cercare di dare delle risposte. Grazie.
Ecco, ora sì. È difficile intervenire dopo l'esposizione di Guido che ha fatto. Intanto ringrazio la Commissione tutta intera per darci la possibilità di essere auditi ancora una volta e purtroppo sempre sugli stessi identici temi. Ormai è dal 2019 che andiamo avanti con questi temi e non mi meraviglio più dell'assenza di RFI, assolutamente, anche perché a questo punto ci chiediamo il perché di questa assenza. Sì, vengono in cabina di regia, intanto gli poni i problemi, non ti rispondono o ti rispondono come vogliono loro, ma non affrontano mai sinceramente il problema che un soggetto, anche se non riconosciuto dalla pubblica istruzione dalle istituzioni, ma è parte della cittadinanza e ha il polso della cittadinanza, di quello che sta succedendo sui nostri quartieri. Molto probabilmente altri non ne hanno. Mentre noi che ci viviamo 24 ore su 24, il polso l'abbiamo ben presente di cosa sta succedendo in quel quartiere. E tutte le nostre osservazioni le condividiamo, se non giornalmente, ma quasi ogni ora che il nostro municipio. Io non so, Michele, quante volte lo disturbo al telefono e neanche quando facciamo colazione alla mattina, perché gli pongo sempre un problema. Per cui la collaborazione col municipio è sempre molto attiva e molto continuativa. Ora però, quello che... Tanto una domanda ve lo voglio fare perché io di conti non me ne capisco niente, però da 199 il taglio dei 13 milioni della lineare, il parco di Via Ardoino, i 6 milioni del progetto, quanti soldi realmente questa amministrazione ha a disposizione? Perché parlare va bene, ma poi si deve fare anche i conti, eh? Io parlo ogni tanto, quando vado fuori parlo anche in dialetto. Però qui queste risposte chi ce le può dare? L'amministrazione da un punto di vista amministrativo, eccetera. Ma se noi non abbiamo neanche l'interlocutore principe per parlare, anzi, forse gli diamo anche fastidio perché andiamo a toccare dei nervi scoperti a questi signori, se loro non vengono addirittura nelle commissioni comunali, purtroppo, io l'ho già detto anche in altri ambienti, non ci rimane altro che mettere la nostra gente in corteo e andare in via Renata Bianchi al numero 40 e suonare il campanello. Ma non ci va solamente D'Agostino, Non ci va solamente D'Agostino. O si danno una regolata, oppure noi a questo punto chi mi conosce e chi ci conosce in questa, questo consesso, siamo sempre stati collaborativi e in qualche maniera anche un po' troppo pompieri, li dovevamo lasciare nel loro brodo a sbagliare, invece abbiamo cercato sempre di essere collaborativi, adesso a questo punto facciamo davvero il comitato, perché non è possibile che a ogni riunione RFI non sia presente, perché questa è anche maleducazione, è anche una maleducazione nei confronti di voi consiglieri che perdete il vostro tempo e anche di noi che molto probabilmente oggi saranno andato anche a pescare, invece sono qua. Ecco, è questo che non possiamo assolutamente più accettare. Non lo possiamo più accettare. Perché poi se andiamo a verificare anche quello che succede nei loro cantieri, allora qui si apre un altro discorso. Qui si apre anche il discorso di sicurezza. Perché io vi invito a venire nel cantiere, io abito sopra il cantiere, per cui li vedo. Quei pochi che ci lavorano, perché adesso qui non si sa niente. Se lavorano, se non lavorano, se sono fantasmi, se non sono fantasmi, se vedono dei camion passare, boh. Le norme di sicurezza, anche in questi cantieri, dove sono andate a finire? Perché qui allora si apre anche tutto un altro discorso, anche dell'ambientale e della salute, che abbiamo affrontato proprio ieri in commissione e stamattina al tavolo sociale. Per cui di problemi ne abbiamo da sottoporre. Ne abbiamo da sottoporre. Per la riqualificazione e rigenerazione c'è questo percorso che a noi sta bene, anzi ringraziamo, fatemelo dire, l'architetto Gallarati che sta facendo un ottimo lavoro, un grande lavoro, insieme all'architetto Brancato, che insomma si stanno dando davvero da fare anche oltre. Però non basta solo, mi spiace, non è un'offesa, non bastano solo le parole, vogliamo vedere i fatti, perché i protocolli ne abbiamo visti, lettere ne abbiamo viste, documenti ne abbiamo visti, disegni ne abbiamo visti, ma non abbiamo visto una che sia una picconata, e la gente aspetta una picconata, perché non ne può più. Vi assicuro che Certosa in questo momento non ne può più, e gli ultimi fatti, che sembra che non c'entrino niente con quello che sta succedendo e quel che è successo ultimamente nel nostro quartiere, sta a dimostrare il disagio di cosa sta succedendo in quel quartiere. Grazie.
Grazie a lei. Ci sono altri interventi degli auditi? Prego, Gulli della UIL, a lei la parola.
Sì, buongiorno Presidente, grazie all'Assessore Ferrante anche per la sua illustrazione e per chi è intervenuto. Ovviamente io mi rifaccio all'ultimo intervento che riassume un pochino tutto, direi, perché quando una persona abita in una zona e in qualche modo subisce tutto quello che sono le strutture, il sistema, ha tutto il diritto di dire insomma quello che è giusto, soprattutto quando si parla, diciamo, della salute e della sicurezza delle persone, soprattutto quando si parla di territori che vengono violentati attraverso abbattimenti, diciamo, di stabili, soprattutto quando ci sono persone che lavorano in quel territorio e devono abbandonare quel luogo di lavoro dove magari hanno campato la loro famiglia, e hanno giustamente tutti i diritti di porre delle domande, domande per le quali qualcuno dovrebbe rispondere. E oggi purtroppo gli assenti, che ahimè conosciamo purtroppo anche in altre realtà, non sono nuovi per quanto riguarda, diciamo, questo atteggiamento, non consentono agli auditi di avere delle risposte. Quindi i timori esposti da parte di tutti sono legittimi e non sono fantasie. E l'esperienza insegna anche che qualora calano le risorse, purtroppo al di là dei commenti e degli annunci di principio, spesse volte viene messa da parte la sicurezza, e spesse volte in questi casi, quando ci sono appunto opere che prevedono la riqualificazione dei territori, vengono messe in secondo e in terzo piano. Questo è il tema. E allora chi deve rispondere dovrebbe assumersi le responsabilità e dare delle risposte. E i cittadini che giustamente pretendono, diciamo, di avere un po' di coscienza rispetto a quello che si sta facendo, fanno bene a battere i pugni sul tavolo. Credo che sia una battaglia di civiltà, ma penso che anche tutto l'intero Consiglio Comunale, a meno che non siamo qui perché non abbiamo nulla da fare, ma penso di no, ha la propria dignità, e dobbiamo rivendicare con forza che quando ci sono audizioni di questo tipo, i soggetti che sono deputati a partecipare, che devono risposte, devono partecipare. Con questo vi ringrazio per l'opportunità e vi chiedo cortesemente, qualora ci fossero, diciamo, previste delle audizioni, di avere un po' per tempo, diciamo, la convocazione, e possibilmente accompagnata anche da documentazione da poter meglio, diciamo, analizzare le questioni. Grazie e buon lavoro.
Dottor Gulli, prego la parola Guarnieri della CGIL.
Grazie Presidente. Dunque, io non voglio farla tanto lunga, perché specialmente i comitati e anche gli altri che mi hanno preceduto hanno dato quello che è lo spaccato di questo territorio, dalla Val Bisagno, dalla Val Polcevera, scusate, in ordine appunto dall'anno 2019, quindi con la precedente legislatura e con l'attuale, come dire, inizio di un percorso che è stato condiviso e rivisitato assieme. Io, perdonatemi, mi permetterei di fare una domanda a voi, che sicuramente non è quella più, come dire, politica, ma è quella più pratica. Come facciamo a portare qua RFI a discutere non soltanto dei valori che sono stati messi a disposizione, almeno a parole, ma nei contenuti, come dire, pratici rispetto alle questioni? Cioè, il punto è, se già prima, nella precedente legislatura, ci siamo detti queste cose, oggi siamo a rimarcarle con come dire, una rivisitazione di quello che sono le iniziative da portare avanti su quel territorio. E ancora oggi esce il problema di RFI. Io mi domando, appunto, benché c'è questa benevolenza sia della precedente amministrazione comunale e dell'attuale, come fare passo, come dire, aggiuntivo sulla questione. Perché il passo aggiuntivo? Perché lì c'è una cittadinanza che da 6 anni ha le sofferenze che abbiamo sentito. Per quanto riguarda il sindacato, c'è, oltre che la cittadinanza, le attività commerciali che hanno chiuso, posti di lavoro che non ce ne sono più, e giustamente, ripeto, sia la precedente amministrazione, meglio ancora probabilmente sì questa, siamo a discutere come portare avanti a compimento tutte le iniziative che riguardano le sofferenze di quel territorio. La prossima riunione probabilmente ci diremo altre cose, avremo modo di discutere ancora meglio di quello che è stato illustrato oggi, ma mancherà sempre, come dire, la questione di come mettere a terra i fondi necessari e come dividerli, rispetto a quali meccanismi si dividono quei valori. Ecco, io mi sentivo di dire questo. Grazie.
Grazie mille. Se non ci sono altri interventi degli auditi, direi che possono intervenire i commissari. Prego, commissario Picciocchi, a lei la parola.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io sono tra i richiedenti di questa commissione, avevo presentato anche un ordine del giorno la cui discussione in aula fu molto travagliata, proprio perché l'amministrazione prendesse in mano questo dossier, si confrontasse con il territorio e ci spiegasse come intendeva avanzare. Allora, io voglio fare un intervento sul metodo e sul merito. Sul metodo, perché ricordo che nella passata legislatura, consigliatura, dove credo che con tutti i miei limiti e difetti comunque si debba dare atto di un impegno personale anche in termini di confronto e di presenza sul territorio su questa vicenda, si era deciso che in quest'Aula ci sarebbe stato un ciclo continuo di commissioni tematiche, perché l'argomento è talmente vasto che si era deciso di calendarizzare una serie di commissioni a cadenza periodica dove di volta in volta andassimo ad identificare l'oggetto della discussione proprio per rendere proficuo il lavoro. Allora, io auspico e mi farò portatore, l'ho già fatto, di questa istanza che si riprenda con questo metodo di lavoro che, mi rendo conto, fu difficile anche nella precedente amministrazione rispettare, ma io ricordo delle commissioni nella precedente amministrazione su questo argomento. E guardate, ben lungi dal difendere RFI, che ha le sue responsabilità, che è sempre stato un soggetto molto critico nell'interlocuzione con l'amministrazione, critico da gestire, però ricordo anche commissioni con RFI, ricordo commissioni con il dottor Macello, ricordo commissioni con l'ingegner Cocchetti, e quindi invito l'assessore, come sa fare lui, a battere i pugni perché RFI sia presente in queste commissioni e sia presente anche quando faremo le riunioni come venivano fatte in quel della casa di quartiere di Celtrosa o altrove. Quindi sul metodo, ecco, credo che, attesa l'importanza di questa rigenerazione urbana, come dire, dobbiamo un attimino darci una regola, un percorso, e penso che insomma saremo tutti d'accordo in questa direzione. Invece, per quanto riguarda il merito, anch'io ho alcune domande. Intanto vorrei essere molto chiaro che ovviamente nessuno è perfetto, sono fatti sicuramente errori, però ecco, assessore, molto umilmente, lei è sempre l'assessore dell'umiltà, le dico che lei ha preso il testimone di un'attività avviata, e qui voglio ricordare il grande lavoro che è stato fatto dal suo predecessore, l'architetto De Fornari, insieme agli uffici. E quindi le faccio i complimenti, perché penso che il miglior acquisto che abbia fatto in questi mesi sia l'architetto Gallarati, e su questo siamo sicuramente d'accordo, che anche oggi è stato veramente bravo e competente nell'illustrare l'avanzamento. Però è indubbio che sia per quanto riguarda l'addendum, sia per quanto riguarda la galleria di Via Arduino, io ricordo, ecco, ripristiniamo un po' la verità delle cose, e mi sono testimoni gli auditi, che nell'ipotesi iniziale presentata da RFI, la galleria di Varduino non c'era, cioè fu grazie alla determinazione della precedente amministrazione che ascoltò il territorio e alla determinazione dei comitati che si inserì la galleria di via Arduino. Quindi questo, come dire, mi sembra doveroso ricordarlo, così come ricordo delle riunioni, caro assessore Cavazzon, presso il vostro municipio, alla presenza di COCIV RFI, dove era stato illustrato il progetto della galleria. Poi chiaramente le situazioni evolvono. Se avete avviato e proseguite questo processo partecipato sul parco, credo che sia cosa buona e giusta. E ecco, però ecco, non è che iniziate tutto da zero, così come Via Ferri, su cui, come sapete, c'era un PRIS molto avanzato. Quindi ecco, non credo che l'approccio giusto sia buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché in realtà, come dire, vi trovate un lavoro fatto, come il lavoro sui criteri minimi ambientali, che è partito nella precedente amministrazione, è stato oggetto di una gara di appalto. E su questo mi concentro, perché non ho capito una cosa. Allora, io ricordo, a meno che non sia cambiato qualcosa, assessore architetto, che la definizione dei criteri minimi ambientali era funzionale fondamentalmente a due cose. Da un lato la quantificazione degli indennizzi e l'individuazione delle varie tipologie di soggetti che avrebbero ricevuto questi indennizzi. Dall'altro, chiaramente, il progetto di rigenerazione urbana. Anche qui un po' di storico non è sbagliato, perché tutta questa vicenda è partita in una logica puramente indennizzaria, cioè indennizziamo la fascia 030, poi per effetto del grande lavoro che è stato fatto insieme riuscimmo a modificare il primo addendum aprendo l'uso delle risorse alla rigenerazione urbana. Allora, oggi abbiamo parlato della parte di rigenerazione, su cui prendo atto dei commenti che sono stati fatti dagli auditi, però non ho capito la parte degli indennizzi, perché io ricordo che quando andavo nel territorio, quello che mi chiedeva la gente giustamente era: sarò espropriato, non sarò espropriato, quanto vale la mia casa, non posso venderla. Allora, siccome a differenza di quello che è stato detto da qualcuno di voi, mi pare dall'assessore Cavazzon, questa parte non è di competenza di RFI, questa parte era, a meno che non sia cambiato qualcosa, di competenza del Comune di Genova, perché il Comune di Genova è attuatore di questo intervento, quindi RFI mette i soldi e il Comune deve dire chi viene indennizzato. Allora, su questa parte che sta a cuore a molta gente, non ho sentito assolutamente nulla. E tra l'altro ricordo anche che per l'avanzamento del PRIS, all'interno del quale dovevano essere definiti questi indennizzi, si era proprio in attesa della definizione dei criteri minimi ambientali. Quindi ho bisogno di capire a questo punto se, data la definizione dei criteri, si riattiva il tavolo del PRIS. E se sì, qual è l'orientamento dell'amministrazione e quando i cittadini di quei territori avranno delle risposte. Invece, e poi concludo, avrei altre cose, ma voglio riservarmi ancora un po' di tempo dovessi intervenire. Sulla questione dell'addendum, qui faccio una domanda agli auditi, l'ho accennato Fassio, perché anche qui non ho capito quale evoluzione c'è stata, perché non riusciamo mai ad avere commissioni. Allora, sulla questione
del... Scusi commissario, sì. La interrompo, perché dal pubblico chiedo di non far foto, non registrare, perché non si può. Tanto è tutto registrato e si può ascoltare direttamente dal profilo anche pubblico del comune. Scusate, ma prego.
Grazie Presidente, dicevo, se poi magari mi dà 30 secondi in più. Allora, sulla questione dell'addendum, allora io ricordo che a novembre c'era stata una certa tensione, c'era stato un presidio, la sindaca all'inizio non aveva voluto ricevere i comitati, erano dovuti intervenire diversi esponenti politici per mediare, alla fine vi aveva ricevuto. Perché sostanzialmente si temeva che la modifica dell'addendum che era stata proposta dal commissario di fatto andasse a detrimento della parte della rigenerazione urbana, così come è stato detto, in maniera molto sbilanciata, ecco, rispetto alla parte indennizzaria. Allora, io non ho capito come è finita quella vicenda, perché avevate avuto delle rassicurazioni sul fatto che messaggio ricevuto dai comitati, chiamiamo il commissario e rivediamo l'addendum. Allora, l'addendum è stato rivisto? Se sì, in quali termini? Poi quella vicenda è caduta nel vuoto. Per il momento mi fermo qui, grazie.
Grazie commissario. Ci sono altri interventi? Facciamo un primo giro di risposte, magari Gallarati, prego, a lei la parola.
Ok, eccomi. Rispondo subito alla domanda dell'avvocato Picciocchi, che ringrazio per i complimenti. In realtà l'addendum che è stato sottoscritto, che è stato approvato a fine dicembre e che è in fase di sottoscrizione, in realtà cambia radicalmente l'impostazione della parte di indennizzi, in quanto, se volete riporto proprio il testo, viene specificato che RFI, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana, procederà con la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica. Per quanto riguarda gli interventi diretti ai ricettori, con le relative misure compensative e indennizzi. Quindi ad oggi, con l'approvazione dell'addendum, gli indennizzi ai cittadini che inizialmente erano a carico nostro, in realtà sono passati completamente a carico di RFI. Sempre nell'ambito dei 186 milioni. RFI, nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del progetto, eccetera, procederà con la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica barriere antirumore e tappetino antivibrante a carico del progetto ferroviario. E per quanto riguarda gli interventi diretti ai ricettori, con le relative misure compensative e indennizi, quindi sia eventuali interventi diretti, le finestre per intenderci, le serramenti, sia gli eventuali indennizi. Infatti noi inizialmente, ad esempio l'attività di IRE che su cui abbiamo dato continuità chiaramente alla consulenza che è in corso da parte di IRE per conto della nostra direzione, che era partita con l'architetto Dolmetta. Inizialmente l'attività di IRE era finalizzata proprio alla definizione degli indennizi e quindi era stata fatta tutto un gran lavoro da parte di IRE per individuare alcuni immobili tipo e sulla base di questi erano stati individuati i criteri sulla cui base calcolare e definire gli indennizi, criteri che erano stati poi trasmessi al tavolo PRIS. Oggi noi abbiamo infatti convertito l'attività di IRE in un'attività diversa, che ci serve comunque, che è invece quella di lavorare sugli espropri di questa prima fase di demolizioni. Quindi in realtà proprio abbiamo tolto questo compito, abbiamo trasmesso la documentazione a RFI che andrà avanti su questo tema, sempre però nell'ambito del tavolo PRIS. Quindi in realtà il tavolo PRIS resta e è già stato riconvocato. Però la competenza su tutta questa parte, su tutta questa partita, è completamente uscita dalla nostra giurisdizione, ecco, diciamo.
Comunque era stato detto all'introduzione. Io evito di ripetermi, era stato detto. Sono umile, non ripeto.
Commissario Picciocchi, vuoi intervenire nuovamente? Prego.
No, mi scuso se faccio perdere tempo all'assessore. Se lo costringo all'enorme fatica di ripetere con gli sforzi straordinari che sta facendo questa giunta, che ieri ci ha portato la proposta delibera numero 1, proposta di giunta al Consiglio il 10 marzo. Detto questo, sperando di non contrariare l'assessore, chiedo, allora diciamo che il fatto che questa partita sia fuoriuscita completamente dalla giurisdizione del Comune di Genova non è che mi conforti particolarmente, perché forse vi siete, come dire, tolti un lavoro, però chi è che garantisce a questo punto la cittadinanza circa la congrua e corretta definizione di questi indennizzi? E allora chiedo qual è il ruolo anche politico del Comune rispetto a questa partita che è sentitissima, perché poi non vorremmo trovarci un giorno, conoscendo anche RFI, che questi signori si trovano notificati delle cifre a caso senza, come dire, nessun vaglio, nessun controllo da parte dell'amministrazione comunale. Quindi io penso che invece fosse molto giusto che questa partita fosse gestita dal Comune. Non condivido questo passaggio di cui apprendiamo oggi, mi scuso se sono arrivato in ritardo, purtroppo ennesima non condivisione di momenti molto rilevanti della vita di questa città, però il tema mi preoccupa alquanto e quindi chiedo all'assessore come pensa di garantire il territorio su questo aspetto. Grazie.
Grazie commissario Picciocchi. È mozione d'ordine, lei bevi l'acqua? Allora lascio la parola a Ms. Macher, che è mozione d'ordine. Prego.
Grazie Presidente. Io pregherei i colleghi, tutti quanti, a mostrare un po' più di rispetto, perché sinceramente sentire delle continue rimostranze e i cattivi maestri in un certo senso in quest'aula, sinceramente ci siamo un po' stufati, soprattutto visto che qualcuno è arrivato in ritardo e si è perso l'inizio, quindi non deve fare, diciamo, ironia con l'assessore, che invece devo dire, con tutti i difetti che può avere, è la persona più puntuale del mondo ed è sempre lì seduto. Quindi eviterei di fare polemica nei confronti dell'assessore, che era puntuale, e di fare le domande nel merito, e mi sembra che ci sia anche la disponibilità a rispondere di nuovo, però almeno senza un tono ironico, secondo me è veramente inutile per i lavori di questa commissione.
Grazie, grazie commissario. Prego, commissario Bianchi, mozione d'ordine, prego.
Grazie Presidente, ma visto che l'altra volta il collega Mesmacher ha preso il regolamento e ha chiesto che le mozioni d'ordine si attenessero all'ordine dei lavori, chiedo a lei se ci può specificare a che titolo è intervenuto. Poi capisco che magari voglia prendere le difese dell'assessore che molto umilmente non interviene, ma stavamo andando bene, non riesco a capire perché ci debba essere questo intervento veramente poco consono e attinente con l'oggetto del prosieguo. Io penso che se il collega Picciocchi pone delle domande e rileva forse la poca attività di questa giunta sia innegabile, visto che ieri era la delibera numero uno. Grazie.
Grazie commissaria Bianchi, andiamo avanti, prego commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente, tre domande al volo sia all'assessore che ai tecnici. Mi sospendo un attimo, mi autosospendo il tempo. Ma... cioè, nel senso.
Sì, sì, sì.
Posso da capo, dico almeno
prego,
faccio
prego,
tre domande.
Riprenda i suoi 10 minuti, prego.
Ringrazio il Presidente. Tre domande al volo secche per l'assessore agli uffici. Allora, l'assessore ha parlato durante la sua illustrazione dell'area di parcheggio dove sono state reperite altre risorse pari a 3 milioni e 2, se ho capito bene, nel rispetto alla variante Enti Liguri. Allora, poi l'assessore ha indicato in accordo Comune di Ceranesi, è stato un lapsus, ha detto anche Comune di Manesseno sotto Santolcese, quindi non so nemmeno se Santolcese rientra all'interno di questo accordo, di questa variante, però volevo un attimo sapere se i soldi sono stati presi adesso per fare il parcheggio, prima erano destinati a cosa? Se c'era un'altra destinazione di questi soldi piuttosto che no. Da dietro mi dicono di no, quindi ho già ricevuto la risposta. Grazie mille, dottoressa. La seconda domanda che invece volevo porre era per quanto riguarda il parco sopra la galleria. Una volta terminato, banalmente, questa è una domanda che, perché poi si ripresenta sempre quando uno fa l'amministratore, banalmente sarà affidato al comune nell'interezza anche della manutenzione oppure è stata sottoscritta una sorta di accordo per cui almeno per un tot di anni dovrà essere banalmente RFI a occuparsi della manutenzione invece che occuparsene l'ente? Questa qui è una cosa perché alle volte si va ad affrontare una situazione simile e quindi ci sono diversi anche pensieri rispetto a cosa bisogna fare. La terza domanda invece è per l'assessore, in quanto aveva anche indicato quello che può fare il comune e non può fare il comune. Io ricordo che come Lega, grazie anche a un pregresso lavoro che ha fatto la mia collega Bordilli quando era assessore, che aveva portato avanti delle iniziative a sostegno delle attività commerciali per quanto riguarda quelle zone che rientrano all'interno di quei territori soggetti a grandi opere, era stato anche portato un documento per quanto riguardava un assestamento, la stessa variazione dei documenti previsionali e programmatici sul riproporre questo tipo di aiuti da parte del Comune di Genova. Volevo sapere dall'assessore se questo impegno che fu votato all'unanimità, se vuole io le posso anche dare copia, è andata avanti, che lei sappia, oppure no, se può dare un'informazione. Penso che possa essere interesse di tutti, così come possa essere interesse del municipio, dei comitati che comunque tanto hanno combattuto per far sì che potesse anche in passato esserci questa politica di vicinanza nei confronti delle attività commerciali.
Grazie commissario Bevilacqua, prego commissario Gandolfo.
Grazie Presidente, tanto saluto e ringrazio ovviamente tutti gli auditi che non è la prima volta che vedo in quest'aula e anzi sempre hanno portato spunti che tante volte purtroppo si sono anche ripetuti nel tempo, perché mi ricordo, ero Presidente di questa commissione, mi ricordo che qualche commissione eravamo riusciti a calendarizzarla con delle difficoltà, mi ricordo che qualche volta, pochissime volte, eravamo riusciti ad avere anche Ferrovie dello Stato. e mi ricordo anche di un sopralluogo fatto proprio una commissione in loco, che era stata una commissione molto calda sia per il clima sia per l'atmosfera, me la ricordo molto bene. Io una domanda che pongo, un po' toccando tutto questo discorso ferroviario, un po' la situazione che preoccupa giustamente i cittadini e un po' anche la situazione di fermo che è presente e che nessuno vede più far ripartire questi lavori, è una domanda che penso che sia lecita e penso che possa arrivare da qualsiasi parte politica, specialmente quando poi chi vive in quei territori, chi ha attività commerciali in quei territori, tocca con mano situazioni che poi non si vedono più persone passare, non si vedono più cittadini poter avere, ovviamente poi adesso andremo incontro alla stagione di nuovo estiva e magari non tutti hanno un condizionatore in casa e magari non tutti però poi possono neanche tenere le finestre aperte dovute un po' a degli scavi aperti, e vero che in questo momento però lavori non ce ne sono. Quindi io una domanda che pongo all'assessore, visto anche che ho sempre diciamo questa, diciamo, non dico capacità, ma voglia di ricordarmi le cose, usiamo così, di un'assemblea a novembre dove era stata molto partecipata anche quella sul territorio, dove l'assessore Ferrante sembrava, chiedo a lei, quindi assessore, sempre se ci può confermare un po' tutto questo o se ci sono novità al riguardo, che era tutto risolto sul discorso anche della metropolitana, che dovevano ripartire questi lavori, che purtroppo non vediamo ripartire. E lo dico perché poi tanti cittadini in un punto ben specifico mi hanno sempre un po' chiesto se ci sono novità, e uno su tutte è quella di via Mansueto. Quindi pertanto io assessore vorrei sapere se ci sono novità da lei o eventualmente possibilità di venirne a conoscenza. Io non mi sentirò già, mi vedrò già che era colpa nostra, che tanto oramai è 10 mesi che la storia è sempre lì, che si ripete, che dovuto a questa situazione colpa del centrodestra, glielo anticipo già io, così almeno la prima parte di intervento gliel'ho già anticipata, però se mi dà delle notizie a riguardo penso che sarà una cosa utile da poter riportare alla cittadinanza. Grazie.
Vuole iniziare già a rispondere? Allora lascio la parola all'assessore che inizia a rispondere. Prego.
Mi scuso, per prima i soggetti erano il comune di Campomorone e Ceranesi, e la variante, la convenzione di enti liguri era praticamente un residuo che era a disposizione, quindi diciamo che nella sottoscrizione praticamente gli altri due comuni hanno rinunciato a chiedere questa cifra, hanno deciso e hanno concordato che questa cifra fosse destinata a proprio all'esproprio e alla demolizione e realizzazione del parcheggio di Via Ferri. Questo ha permesso di far sì che non caricassimo ulteriormente sull'addendum e quindi su questi famosi 186 milioni rimanenti, lo dico perché ogni tanto sento parlare di 199, non sono 199. Anche non avessimo firmato l'addendum, i soldi nel frattempo erano diventati 186. Non avessimo firmati, sarebbero diventati 172. Ok? Quindi, al di là di averlo firmato o non firmato l'addendum, ci tengo a specificare che i soldi erano 186 milioni. Quindi, se vi ricordate quella riunione di consiglio, vi abbiamo informato che i 199 milioni che qualcuno di voi continuava a ripetere non erano più nelle disponibilità. L'addendum non è che dall'addendum sono scaturiti i 186 milioni di euro, non sono la conseguenza dell'addendum. L'addendum è la presa d'atto che la cifra erano nel fine 2025 186 milioni di euro, e siccome il secondo taglio lineare sarebbe arrivato, come dire, abbiamo firmato l'addendum. Vi ricordo che quattro soggetti che hanno firmato l'addendum, tra i quattro soggetti c'era il vostro vice ministro, anche nostro, ma soprattutto vostro, il nostro vice ministro. Allora ricordatevi che avete anche la sindaca quando ogni tanto. Allora, il nostro vice ministro l'ha firmato. Allora, scusate, io vi ho ascoltato. Se avete voglia rispondo, se no, come dire. Ok, quindi è stato siglato e firmato da Mauceri che fino a prova... Martina, ti prego. È stato siglato da Mauceri che fino a prova contraria è stato nominato dal Ministero, no? Non mi sembra che la Salis abbia nominato il commissario Mauceri, e quindi, come dire, ed è stato siglato e firmato dal Presidente della Regione, che fino a prova contraria è il nostro Presidente della Regione, ma sicuramente, diciamo, vi è più vicino. Quindi dei quattro soggetti l'unico soggetto che, come dire, non capisco perché bisogna mettergli sta croce è la sindaca. Comunque io vi avevo già risposto in consiglio, ve lo ripeto, scusate, così lo ripetiamo di nuovo, i 186 milioni non sono la conseguenza dell'addendum ma sono la presa d'atto che quella cifra, noi siamo stati informati che la cifra era diventata 186 milioni, primo taglio lineare, e ci sarebbe stato un secondo taglio lineare che il commissario Mauceri, il vice ministro Rixi hanno detto che sarebbe stato scongiurato solo se si firmava l'addendum. Possiamo fare nomi e cognomi? Il vice ministro e il commissario hanno detto: se firmate l'addendum ci prendiamo l'impegno che non avviene il secondo taglio lineare. Quindi la cifra sarebbe stata ridotta di ulteriori 13 milioni di euro. D'accordo. Quindi noi non abbiamo voluto caricare di ulteriori 3 milioni e 200 mila l'operazione Via Ferri di altri cittadini che da troppo tempo subiscono dei disagi, e personalmente mi posso sentire in dovere di ringraziare il commissario Mauceri che è stato estremamente disponibile nel trovare con noi la soluzione, e approfitto anche per ringraziare il sindaco di Ceranesi, l'ex sindaco di Ceranesi e di Campomorone che si sono resi disponibili affinché queste risorse siano utilizzabili. Ecco, quindi ora andiamo avanti con le risposte. Comune, parco, il parco è comunale, il parco è comunale, sarà soggetto alle regole di un parco comunale, sarà chiuso, apertura e chiusura. Noi ci auguriamo che dopo questo percorso di partecipazione a questa rigenerazione possa anche avvenire una cogestione con altri soggetti. Lì abbiamo due plus, due importanti istituti scolastici. Noi vorremmo arrivare a un percorso di cogestione che sia anche abbastanza una novità, un'ottima novità in città, perché comunque abbiamo delle scuole che potrebbero utilizzare questo luogo anche in forma, scusate se io estremizzo, perdonatemi, di campus. Cioè noi abbiamo un sacco di scuole che di fatto, perché viviamo in una città avara di spazi, non hanno gli spazi per ulteriori attività, e quindi noi vogliamo e auspichiamo di poter arrivare in una cogestione del parco, compresi anche con i cittadini. Io, il mio più grande successo sarebbe il fatto che si crea un comitato, un'associazione che è i cittadini del Parco Arduino. Questo sarebbe secondo me il maggior successo, perché vuol dire che a quel punto i cittadini se ne prendono la paternità di questo bene pubblico. Indennizzi commercianti, guardate, gli indennizzi, l'ho detto all'inizio dell'introduzione, quando l'ex vice sindaco non c'era, ma ci mancherebbe altro. Io effettivamente ogni tanto passiamo il tempo a stuzzicarci, però è vero quello che ha detto il consigliere Mesmaker. Io arrivo sempre puntuale e vado via sempre per ultimo in tutte le sedute di consiglio e di commissione. Poi finché vogliamo scherzare scherziamo, però siccome io non ho mai preso in giro la vostra serietà, nel senso, ritengo che io ne metto in abbondanza di serietà e disponibilità. Ok? Quindi non mi sembra neanche molto istituzionale alcune parole che ho sentito dire soprattutto da chi copriva ruoli apicali in questa amministrazione comunale, che tra l'altro mi conosce anche molto bene nella serietà che ho avuto anche in altri ruoli. No, ma la lasci perdere queste cose, non importa. Io sono sempre presente, arrivo per primo e vado via per ultimo. Metropolitana, ma metropolitana mi fa estremamente piacere, consigliere, che mi fa questa domanda, quindi la metà che lei ritiene di aver già detto non l'avrei detta, ma comunque le do il titolo di averla detta lei, e quindi prendo atto di quello che ha detto lei, ne prendo atto volentieri. Ma vi informo, consigliere Gandolfo, lei che è una persona estremamente simpatica, estremamente positiva, vi informo che quando noi abbiamo aperto la procedura per allontanare l'impresa esecutrice Manelli, voi ci avevate detto che eravamo degli imprudenti perché avremmo infilato l'amministrazione in 2 anni e mezzo di contenziosi legali. Tutto verbalizzato, attenzione. E noi vi abbiamo detto che però davanti a una situazione di questo genere non si poteva tollerare il comportamento di un'impresa esecutrice, e siccome loro ci abitano, loro ci diranno cosa succedeva lì. Io vi dico cosa abbiamo fatto noi. Vi ricordo anche che gli operai dell'impresa Manelli ci hanno occupato a ottobre, il Consiglio Comunale, l'impresa Manelli non c'è più, è stata assorbita da un'altra impresa. Quindi possiamo dire che ci ho visto lungo? Ok, ci ho visto lungo. Sono un corto che ci ha visto lungo, Gandolfo, visto? Io lo dico io. La sua domanda le rispondo. Nel frattempo abbiamo avuto 4 mesi... Sì, ma Gandolfo, si mette in posizione di ascolto, che lei è bravissima in quella posizione lì. Allora, dopodiché, ma perché continua le provocazioni? Dopodiché sono avvenuti quattro mesi di rapporti col consorzio Compact, che è il consorzio che aveva vinto l'appalto, per cui si è fatta tutta la procedura di fuoriuscita dell'impresa Manelli, che non è stata una procedura indolore, c'è stato anche di mezzo un CCT, come ben sapete. Sono subentrate 3 imprese nuove che hanno formato nel frattempo un RT, ok? Le imprese nuove hanno iniziato delle opere propedeutiche nel cantiere, le opere propedeutiche devono rimettere in collegamento la stazione metropolitana con via Ariosto, riducendo al momento l'area di cantiere, dopodiché bisogna intervenire anche dal semaforo di Via Piombelli e altre cose, e dopodiché ci hanno informato che entrano a pieno regime ad aprile con la fornitura del palcato, perché in questo momento stanno riorganizzando le forniture, perché l'impresa esecutrice Manelli ha lasciato debiti anche sulle forniture, cioè i fornitori sono di fatto persone che stanno aspettando di essere pagate, e in questo momento, come dire, in assenza di liquidità che l'impresa Manelli ha lasciato il cantiere, a questo punto il consorzio si sta riorganizzando sulle forniture, ed era presente il presidente del municipio Versace, e mi sembra, no, era presente solo il presidente del municipio Versace e tutti gli uffici. Abbiamo avuto un incontro in loco, perché a me piace affrontare in loco, e ci hanno avvisato che sarebbero entrati a pieno regime del cantiere col mese di aprile, subito dopo Pasqua, appena sistemavano le forniture. Questa è la brincane pari, Questa è la brincane pari. La Brignole Martinez, abbiamo consegnato le aree per il sostuplicamento dei binari della Brignole Martinez e per Brignole Principe a RFI, ce le riconsegnano, l'area di cantiere ci viene riconsegnata ad aprile, quindi anche lì bisogna aspettare che RFI ci ridia le aree che gli sono state date per il sostuplicamento. E la stazione Corvetto invece è ancora l'impresa Manelli, sia impresa esecutrice che unica impresa che ha vinto l'appalto, e lì è subentrata l'impresa che ha assorbito la Manelli, che se non erro è la CMC, mi pare che sia la CMC che è subentrata, e con loro stiamo facendo un'interlocuzione per la ripresa dei lavori, perché loro sono subentrati, hanno assorbito anche tutte le pendenze della Manelli e sono in continuità con la Manelli nella stazione di Corvetto, perché in quel caso la Manelli non era solo impresa esecutrice, ma anche era anche impresa che ha vinto l'appalto. Ok, quindi le ho dato tutte le informazioni.
Grazie, assessore.
Unico modo, guarda, non esiste un altro modo.
Il dottor Gallarati deve aggiungere qualcosa? O... No? Perfetto, allora lascio la parola al commissario Picciocchi, prego.
Ma sì, ho fatto alcune domande, non mi è stato risposto su nessuna e quindi le ripeto. Allora, ho chiesto, però non consideri questo tempo che mi serve per ripetere le domande a cui non è stata data risposta. Ok, allora...
Non si preoccupi nel caso...
La ringrazio molto, sempre gentile, Presidente. Allora, io ho chiesto all'assessore quale sarà il presidio del Comune di Genova a tutela della cittadinanza in ordine alla partita della determinazione degli indennizzi, che è stata completamente nel vago in questa commissione che, come lei sa, è molto sentita. Io lo dico anche a tutela dell'amministrazione, perché questo è oggettivamente un nervo scoperto, e quindi, come dire, stiamo attenti ad iniziative e, come dire, di impulso e di imperio di RFI non condivise con l'amministrazione, che potrebbero poi chiaramente produrre effetti molto negativi. Avevo poi chiesto agli auditi, ma anche all'assessore, quindi, come è voluto questo addendum che lei ci ha detto, che è stato firmato sotto ricatto, se non ho capito male. In ogni modo, non ho ben capito in che senso c'è questo sbilanciamento sulla parte indennizzi a detrimento della parte rigenerazione urbana. E in ultimo chiedo, e qui mi associo alla domanda che ha fatto D'Agostino, anch'io vorrei capirci qualcosa a questo punto su come è il riparto delle risorse all'interno di questo contenitore, indipendentemente indipendentemente che siano 199, 183, quello che sia, però vorrei capire ad oggi, alla data dell'11 marzo, come sono ripartite le risorse tra tutti gli interventi. Grazie.
Grazie commissario Picciocchi. Commissario Bruzzone, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io vorrei un attimino ripercorrere quanto è emerso oggi pomeriggio, anzitutto per avere la convinzione di uscire di qui ed essere sicuro di aver capito alcune cose, perché io credo che al netto delle domande, insomma, legittime che provengono dall'attuale minoranza, che sono contento che oggi riscopra questo interesse così vivo su un tema, io c'ero una consigliatura scorsa, abbiamo provato a proporre più e più volte ricevendo silenzio, perché oggi siamo in un ritardo estremo, perché guardate che il percorso almeno di interesse di quest'Aula noi l'avevamo proposto, e per dovere di cronaca il sottoscritto e l'ex consigliera Lodi 3 anni fa, ok? 3 anni fa non c'eravamo noi ad amministrare, per cui io sono contentissimo delle risposte, delle domande, delle eventuali risposte, va benissimo. Però, ecco, perdonatemi, un po' di stupore, ecco questo, concedetemelo. Perché a differenza di quelle commissioni, perché una parte di quel programma non l'avete voluto fare, e quel poco che abbiamo fatto, guardate, io uscivo di qua che ero ancora più confuso. Allora io credo che oggi però siano state messe alcuni punti e vorrei ripeterli anzitutto per me stesso. Soldi. Abbiamo capito che i soldi sono 186 milioni. Ok? Bene. Che sono meno rispetto a quelli statuiti all'inizio. Allora mi viene da dire, perdonatemi, diciamo, l'appunto polemico, il Ministero fa il lavoro del Ministero o fa il lavoro, diciamo, contro questa città? Perché inizia a venirmi il dubbio, perché allora su Certosa i soldi ce ne sono meno, sugli impalcati non abbiamo capito se ci danno una mano oppure no. Lasciamo stare la portualità perché entriamo in un capitolo imbarazzante, non per il sottoscritto, ok? Il tunnel su Portuale, è andata in scena un'arroganza insostenibile, Presidente, e quindi io le richiedo quello che ho chiesto in apertura, una nota scritta da lei, se vuole presentiamo un documento me lo dirà lei, dove la commissione consigliare si rivolge a chi oggi è assente e trasmette il proprio sdegno, perché questi soldi sono dovuti, non è che ci fanno un regalo, qua niente regala niente a nessuno. Ok, è frutto di battaglie sta roba qua, Quindi io glielo chiedo come cortesia, Presidente. Altro punto nel quale nella consigliatura scorsa c'era una confusione. Oggi il collega Picciocchi dice, ma come tuteliamo la cittadinanza? Ma per bacco, collega, ma io ho passato anni a chiederle, scusi, ma lo schema qual è? Io non ho mai ricevuto una risposta. Allora io oggi so che i soldi sono 186, so che chi oggi è assente deve fare determinate cose, lo ripeto perché vorrei essere sicuro, indennizzi e ristori competono a loro, espropri competono a noi. Oh, io l'ho appreso oggi, sono qua dal 2022, per carità, sono stordito, sarò anche stupido, ma almeno oggi l'ho capito. Sono biondo, per cui ce le ho per ora, perché ormai, cioè, ce le ho tutte, quindi probabilmente non ho capito. Però oggi usciamo con un chi fa cosa. Poi è anche evidente, e su questo io credo, parlo sicuramente a nome del mio gruppo, non so se a nome della maggioranza, è evidente che fatto, diciamo, l'intervento nella sua globalità, noi abbiamo un settore che è un po' più avanti, che è il settore di Via Arduino, quindi Municipio 2, e un settore che è oggettivamente un po' più indietro, che è il Municipio 5. Allora, scusatemi, ma anche per una questione di coerenza, se noi siamo più indietro, è responsabilità di chi amministra da 10 mesi o da chi ha amministrato per 8 anni? Allora, o ci mettiamo insieme in questo percorso e lo condividiamo, allora sarebbe bellissimo. Guardate, sarebbe bellissimo. Il Consiglio Comunale dà un mandato unanime all'amministrazione di accelerare sull'ambito 1. È un indirizzo politico. Ma non è che oggi ci svegliamo, però scusate gli indennizzi, ma gli anni scorsi dove eravate? Che io sappia eravate al sesto piano, eravate qui sopra. Per cui, la verità fa male, la verità fa male. E quando
favore,
si inizia a insultare, Presidente, quando si inizia a insultare significa che non si hanno argomenti, è un peccato. Quando si inizia a insultare sul personale significa che non si hanno argomenti, del resto... Un motivo ci sarà perché avete perso le elezioni, viva Dio, e quindi è il giusto premio che vi meritate. Quindi io credo, Presidente, che al di là...
anche 30 secondi in più per...
No, ma non sono necessari perché denotano il livello di quest'Aula talvolta, alcune affermazioni rigorosamente fuori microfono. Prego, si figuri. Io credo che però oggi usciamo... a meno che l'assessore nelle sue repliche non smentisca quanto io ho ricostruito, con alcuni punti fermi e con una consapevolezza, io lo dico, che su una parte di tutto il ragionamento che abbiamo fatto oggi pomeriggio siamo più indietro. Poi potremmo stare qua un pomeriggio a dilaniarci, è colpa di Tizio, è colpa di Caio, è colpa di Sempronio, però oggi io credo fissiamo un punto: chi fa cosa, quanti sono i soldi e cosa dobbiamo fare noi. Questo penso che sia un avvio, tant'è vero che in sede di presentazione della commissione di oggi ho detto con la collega Caputo qual era l'intento, con la nuova consigliatura riprendere quel filo che si era interrotto, oggettivamente si era interrotto. Poi siamo consapevoli, ripeto e chiudo, che siamo, mettiamoci anche noi dentro perché ovviamente siamo l'ente territoriale di riferimento, indietro su quell'aspetto. Allora io credo che la cosa più bella che il Consiglio Comunale possa fare è dare un mandato pieno all'amministrazione di recuperare quello che c'è da recuperare, però partendo da uno schema che finalmente oggi è chiaro. Grazie.
Grazie Commissario Bruzzone. Prendo il suo invito a scrivere appunto una lettera come Commissione Quinta, assolutamente chi vuole partecipare alla stesura del testo benvenga, e chi vuole poi sottoscriverlo maggioranza o minoranza per me non c'è problema, lo facciamo con chi ha piacere appunto di partecipare ed evidenziare appunto la mancanza di RFI. Prego la commissaria Caputo.
Sì, cercherò di non ripetermi perché condivido in toto l'intervento di chi mi ha preceduto, però credo che alcune precisazioni vadano fatte, nel senso che io appunto ho vissuto insieme all'attuale presidente Versace un po' gli anni scorsi, sicuramente da un punto di vista diverso che è il punto di vista del municipio, però mi sento di dire che dire noi abbiamo realizzato tutti insieme le cose, sì, però credo, commissario Picciocchi, che ci vuole un po' di onestà intellettuale per dire che se siamo passati da una modalità solamente risarcitoria a una qualcosa che invece comprendesse la rigenerazione e sostanzialmente scoprire che esisteva un mondo e dei quartieri che vivevano e che vivono a fianco ai cantieri, ecco, credo che quello però dobbiamo dircelo che poi è stato accolto a un certo punto, ma l'input non è arrivato dalla scorsa amministrazione, questo credo che dobbiamo dircelo in modo chiaro. Poi oggi siamo qua e siamo qua anche perché a un certo punto credo che le pressioni siano state tali per cui non si poteva più non vedere quello che era sotto gli occhi di tutti. Sul percorso che si era pensato sulle commissioni, ecco, ora io non ero in comune in quel periodo ma partecipavo a quelle commissioni. Il progetto era di fare 6 commissioni nell'arco di 6 mesi, non sono state fatte, ne è stata fatta una perché partecipavamo a quelle commissioni, per cui diciamo che quando il commissario Bruzzone dice che il lavoro a un certo punto si è interrotto, ecco, si è interrotto forse dopo la prima commissione, e questo dobbiamo dircelo anche perché rispetto ai proclami dell'acquisizione dell'area Facchini mi sembra che oggi abbiamo, diciamo che è ictu oculi quello che succede e quella condizione in cui siamo, per cui giusto per mettere un attimo due cose a posto. Volevo solo dire una cosa, una considerazione rispetto al tema che poneva il commissario Gandolfo, che ora non vedo, che poneva il tema rispetto alla stagione calda. Non so se aveva già risposto in realtà l'assessore, ma volevo fare solo una piccola precisazione rispetto al lavoro che è stato fatto già a partire dalla scorsa estate con l'assessora Lodi e i sindacati dei pensionati, che hanno fatto tutto un lavoro che porterà tra l'altro per la prossima estate a un piano sull'estate che prevederà proprio, che sarà valido chiaramente per tutta la città e vedrà una sinergia con tutti gli assessorati, ma sul tema dei cantieri avrà proprio un focus particolare rispetto alla considerazione di chi vive quei cantieri. Quindi credo che questo sia un passo rilevante rispetto a quella che sarà la sostenibilità della prossima estate su quei territori. Sul tema l'ha già detto bene la Presidente, però volevo verbalizzare che come Partito Democratico siamo assolutamente d'accordo con la proposta fatta dal commissario rispetto alla nota. Crediamo che sia necessario, perché non mi ripeto rispetto a quanto ha detto già in modo veramente chiarissimo il signor Fassio, non mi ripeto rispetto a tutto quello che ha detto rispetto alla presenza di RFI, rispetto all'assenza di RFI, cui però non bisogna arrendersi, anche perché è chiaramente un partner essenziale perché i tempi siano rispettati. Ecco, rispetto a questo credo che quello che ci portiamo a casa è sicuramente l'impegno, e su questo chiediamo un impegno che sappiamo esserci già da parte dell'assessore rispetto all'interlocuzione che deve esserci e deve essere forte. Secondo me la pressione politica su RFI rispetto ai risultati che dovremmo portare, soprattutto rispetto al tema degli indennizi, dei frontisti, quindi quello che è il lavoro che sarà sicuramente importante. L'altro impegno, io credo che le notizie che ci arrivano rispetto all'ambito 1, quindi rispetto a Via Ardoino, siano notizie tutto sommato confortanti di un lavoro che si sta portando avanti bene. Credo che questo possa essere un auspicio per quello che riguarda la zona, diciamo, Campasso Rivarolo. Chiaramente oggi non è particolarmente sufficiente, e capisco il punto di vista del Comitato Liberi Cittadini di Certosa. Credo che su questo dobbiamo essere, credo che sia più o meno impensabile pensare di riuscire ad anticipare quanto i tempi che ci siamo detti oggi, ma credo che se riuscissimo a rispettarli, credo che già sarebbe un punto sicuramente notevole da raggiungere. Ecco, rispetto a questo, come Partito Democratico siamo chiaramente disponibili a riaggiornare anche questa commissione qualora, uno, trovassimo la disponibilità di RFI, e due, qualora ci fossero degli aggiornamenti anche per gli auditi.
Grazie commissaria. Prego, signor Fassio, a lei la parola.
Ovviamente. Scusate, io siccome siamo anche stati tirati un po' in ballo dall'avvocato Picciocchi, dal consigliere Picciocchi, vorremmo precisare alcune cose. Primo, che per noi la questione economico-finanziaria, quindi dell'intervento, degli indennizzi, sia sulla parte relativa agli abitanti e sia sulla parte relativa alle attività commerciali, non è mai stato un tema secondario. Anzi, siamo sempre stati i soggetti che hanno sollecitato ampiamente, a cominciare dall'assessore Bordilli, gli interventi economici sui commercianti. Abbiamo avuto i confronti, diciamo, ristretti con l'ex sindaco, ora presidente, con l'assessore Bordilli, e abbiamo lavorato intensamente perché il buco che era relativo agli indennizzi delle attività commerciali nella documentazione presentata fin dai primi momenti per quanto riguarda i PRIS o per quanto riguarda gli indennizi, le attività commerciali non avrebbero dovuto ricevere niente, nessuna risorsa economica. E noi ci siamo sempre battuti su questo, per questi risultati. Così come abbiamo sempre sollevato noi le questioni del PRIS, degli indennizi, delle mancate, diciamo, temporalità e rispetto dei tempi da parte di RFI rispetto alle indennità polveri, rumori e quant'altro, perché ci sono oggi realtà che sono in ritardo di 6 mesi, cioè abitanti che sono su quel territorio che dovevano ricevere gli indennizi e non li hanno ricevuti. Quindi da questo punto di vista noi non ci sentiamo assolutamente secondi a nessuno. Dopodiché però c'è un semplice problema. C'è un semplice problema, che indennizzare le persone che stanno sul territorio, riconoscere i danni, riconoscere le problematiche che da 4 anni stanno andando avanti per i cantieri è dovuto, non è un'elargizione, è un atto dovuto. Allora, il problema è che in quel territorio rimarranno delle persone, perché non tutti potranno beneficiare, tra virgolette, degli espropri o degli indennizi e potranno andare in altre realtà di Genova. Quelli che rimangono lì, che rimarranno lì, avvocato Picciocchi, non potranno usufruire non potranno vedere il termine di quel bel master plan che parlava della riqualificazione, e nella riqualificazione c'erano le attività, l'asilo, il liceo tecnologico, il parco, i parcheggi all'interno dell'area Facchini. Per il semplice fatto che il commissario, il viceministro, il presidente della regione, ma soprattutto io dico il commissario e il viceministro, ci hanno detto: o il protocollo è così o il protocollo non è così, o andiamo avanti lo stesso. E in aggiunta ci mettiamo il taglio lineare anche della legge finanziaria del 2026, perché il progetto di Facchini è fuori dalla norma e dal percorso della riqualificazione. Questo è a noi è estremamente pesato dover, non dico accettare, ma prendere atto di quel percorso, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto con lei nel municipio e nei suoi uffici, in questo consiglio, è andato via così, è andato via così. E ora c'è un protocollo che lei conoscerà, perché al di là dell'aspetto, diciamo, dialettico che c'è in quest'aula, è un protocollo che è a disposizione di tutti, conoscerà che bisogna riprendere da capo tutto il percorso, le risorse, gli interventi sul territorio, con un'unica promessa, che però non è scritta da nessuna parte, sono su questi protocolli che valgono un giorno per l'altro, che le ferrovie sono disponibili a dare tutta l'area a Facchini per un progetto di riqualificazione. Però siamo punto e a capo a 2-3 anni fa, quando c'era lei che gestiva questa partita. Scusatemi.
Grazie signor Fassio. Lascio la parola al dottoressa Ghio, prego.
Sì, grazie Presidente. Ma allora io faccio un brevissimo intervento, perché ovviamente il tema di oggi è molto concentrato, ancorché l'origine del tema di oggi sia effettivamente il cosiddetto ultimo miglio ferroviario, che ha ovviamente nel porto di Genova il suo principale punto di origine e destinazione. Ecco, mi sento in dovere di dire 2 parole, perché come ADSP abbiamo seguito, direi, in tutti questi anni questo percorso, ovviamente con un ruolo diverso rispetto a quello che può aver avuto il Comune, tant'è vero che ho altri attori coinvolti, tant'è vero che non siamo neanche tra i firmatari del protocollo iniziale. Però direi che c'è stata sempre molta sensibilità, un po' diciamo, personalmente l'ho vissuta in presa diretta, rispetto a quello che è stato, diciamo, il percorso che ha condotto alla soluzione progettuale che si è definita. Abbiamo partecipato, abbiamo provato a collaborare in tutti i modi con RFI e con il territorio, perché insomma con molti degli auditi ci siamo incontrati più volte in assemblee pubbliche, con la vecchia consigliatura, con la precedente consigliatura, quindi diciamo che vedo, oggi registro con piacere il fatto che si continui con un percorso di ascolto, di partecipazione, perché ovviamente quello è fondamentale, essendo un'opera questa particolarmente complessa, inserita in un territorio di cui è già stato detto, diciamo, tutto quello che giustamente si poteva dire e sottolineare, ed è ovviamente, essendo un'opera che verrà costruita adesso nel 2026, non si può prescindere appunto da interventi di mitigazione, da interventi di riqualificazione. Perché come ben sa ad esempio il Guido Fassio, in quanto super esperto di ferro, lì la linea c'era già, poi a un certo punto si è interrotta, poi è venuto fuori ovviamente un progetto di portata molto più ampia come quella del terzo valico ferroviario. Quindi io posso dire, come DSP collaboriamo stabilmente, perché ovviamente sia come diciamo soggetti che poi coprogettano e seguono i lavori per quanto riguarda l'ultimo pezzo di collegamento con il porto, l'ultimo tratto di collegamento con il porto, scusate, mi squilla anche il telefono, e sia diciamo per tutto quello che può riguardare diciamo informazioni, documentazione e riscontri che RFI ci ha chiesto, ci potrà chiedere, proprio anche a beneficio di questo, di questa attività di riqualificazione del protocollo. È stato citato, devo dire, il tema, il delicatissimo tema delle merci pericolose. Anche su questo punto i dialoghi con, diciamo, il confronto con RFI è molto aperto. È chiaro che il porto è un generatore di traffico anche di merci pericolose. Dentro la categoria di merci pericolose ci stanno un'ampia gamma di categorie. Il porto di Genova, come diciamo nell'area di San Pier d'Arena, nell'area di San Pier d'Arena ha una diverse possibilità di stradamento, quindi auspicavamo che si potesse fare una riflessione proprio in questo senso, cioè iniziare ad analizzare con un pochino più di raffinatezza quelle che potranno essere gli sviluppi ferroviari sull'area portuale. Quindi identificando ovviamente quelle categorie che potrebbero essere appunto come da precedenti posizioni trovare un diverso instradamento. Comunque ecco, questo è quello che direi, che non ha da aggiungere altro rispetto al tema in discussione oggi.
Grazie dottoressa Ghio, la ringrazio anche per essere venuta oggi in commissione. Ricordo anche che era stato invitato l'assessore della Regione Liguria Gian Pedrone e non si è presentato, non è delegato nessuno e non ha mandato neanche una lettera. Volevo giusto per informazione, visto che era tra l'elenco auditi. Prego, commissario Abordilli.
Grazie Presidente, ma intanto in merito all'ultima domanda le chiedo allora gentilmente quando è stata mandata la mail alla Regione Liguria, perché ora siamo qua, voglio dire, tutti per costruire assieme un percorso, però come dire, penso che sia la parte tecnica che soprattutto la parte politica ha ben chiaro, penso anche ISMA cittadini stessi, che non è che se c'è Regione riceve una mail neanche una settimana prima, come dire, sia subito pronta, disponibile. Ora, magari queste commissioni sì, importanti,
a
perché,
volte basta l'educazione per rispondere.
Ripeto, guardi, a me più che le risposte vengo o non vengo, interessa che ci siano oppure no, no? Ecco, quindi, come dire, mi permetto soltanto di dire che ci sono alcune commissioni dove, se vogliamo che altri enti vengano, bisogna uno muoversi per tempo e non convocare commissioni come accade sempre venerdì per la settimana dopo,
prima cosa. Seconda cosa, magari se sono così fondamentali per risolvere un problema anche queste presenze, ci si può anche fare parte attiva e chiamare le persone. Ma detto questo, allora io avevo una domanda per quanto riguarda gli
allora, espro. Le rispondo posso subito terminare? Così poi no. Va avanti con...
Ha fatto una domanda... finisce l'intervento, non è che dopo un minuto e mezzo.
Allora, sì, io posso interrompere. Quindi la informavo che le mail, come da ufficio e da prassi, sono state inviate il venerdì 5. Come al solito, come hanno sempre fatto gli uffici, eccetera, eccetera. Per quando... Ah, allora quindi prima...
Mamma mia,
sono i tempi del regolamento. E comunque, ripeto, che per RFI... e per COCIV li avevamo contattati ancora prima e avevamo già fissato una data un mese fa, poi avevano detto che purtroppo non potevano partecipare, avevamo ricandelizzato per fare questa data, quindi loro perfetto. Lo sapevano con largo anticipo bene. Per quanto riguarda COCIV e RFI.
Così quindi precisiamo che c'è Regione è stata invitata solo 5 giorni fa. Questo lo dico come, perché sennò ogni volta sembra sempre che sia colpa del centrodestra, perché poi diciamolo, no? Questa precisazione è fatta solo per quello. Allora mi permettevo soltanto di sottolineare, come dire, quando vogliamo magari, ma lo dico in spirito costruttivo, se vogliamo che siano qua presenti anche altri enti, anche sovraordinati rispetto al comune, magari potremmo cambiare un po' questa prassi e invitarli un pochino
non
prima.
È una prassi, è regolamento.
E se non le chiedevo io comunque veniva fuori, quindi che tu vabbè, comunque guardi, lasciamo stare, andiamo sui contenuti che è poi quelli che ci interessano, senza tante polemiche
comunque,
politiche
giovedì,
che ne ho sentite anche
prego.
Troppe. Allora, intanto chiedo se effettivamente entro fine anno che brusio, mamma mia. C'è chi dice che la verità fa male, prima diceva qualcuno. Allora, entro fine anno chiedevo se saranno definiti i criteri per gli espropri e le eventuali demolizioni. Questa è la domanda che pongo all'assessore Ferrante. Poi io torno un attimo e ringrazio anche insomma, il comitato che ha un po' così, ha un po' ricostruito anche alcuni passaggi avuti con l'amministrazione scorsa, ricordo tanti incontri anche alla sua presenza del sindaco Bucci, sarei anche curiosa di sapere quanti incontri sono stati fatti con il sindaco Salis, ma vado sempre come dire nel pratico invece e dico questo, da questa serie di incontri per quanto mi riguarda e come era stato detto prima eravamo usciti sia da un lato a provare a insomma, spingere su tutto il tema PRIS dall'altro proprio perché diciamo era una partita sicuramente molto complessa l'amministrazione comunale non si era tirata indietro dicendo non è mia competenza, compete a qualcun altro, punto, ma aveva stanziato comunque risorse, di certo non sufficienti, sono la prima io che voglio dire non ho problemi a dirlo, ma aveva stanziato risorse. Ora ho un po' ricontrollato nel mio storico e ho visto che nel 2024, a gennaio 24, erano stati liquidati circa 300.000 euro e poi credo che ne siano seguiti anche altri, quindi a memoria vado su un range sui 400.000 euro circa di fondi comunali destinati come aiuto, perché come ristoro magari, ma come aiuto alle realtà commerciali. Avevamo lavorato di diciamo concerto ho solo 4 minuti, strano, ne avevo 10 tra gli uffici del commercio
il tempo vola. vola.
Sì, sì, il tempo vola. Tra gli uffici del commercio e gli uffici dei lavori pubblici per diciamo definire un possibile cioè perimetro, forse anche due, no? Se non ricordo male, di interferiti più o meno gravi. Sì, io guardate, mi sta ascoltando il Somma Comitato ed il Presidente, che ci ringrazio. E appunto avevamo stanziato risorse, avevamo deciso questi perimetri e ci siamo fatti carico del fatto che anche il comune di Genova, grazie oltretutto a una modifica del regolamento comunale fatta nel 2019 che permetteva proprio di poter finanziare con fondi pubblici delle attività commerciali ed economiche, potesse comunque riconoscere sui propri fondi, ribadisco, queste cioè realtà commerciali. E come dire, è una scelta politica dire che soldi pubblici, soldi dei nostri cittadini, sia giusto anche andarli a spendere per ristorare delle realtà commerciali che subiscono dei disagi da dei cantieri, a prescindere che poi i cantieri siano comunali, non lo siano, ma noi siamo andati nel concreto a vedere comunque cosa si poteva fare, perché se no, se vogliamo aspettare il PRIS, aspettiamolo, ma nel mentre è probabile che le realtà commerciali non riescano ad aspettarlo. Quindi io banalmente quello che vi chiedo è che, visto che qua c'è questo documento anche nostro del luglio scorso, al di là di sarebbe il PRIS, non sarebbe il PRIS, ma politicamente il comune della nostra città vuole impegnarsi per reperire fondi? Fatico veramente. Il comune di Genova vuole impegnarsi per destinare una parte di fondi sulle attività commerciali? Abbiamo levato, avete levato 300.000 euro dall'accordo quadro mercati per l'anno 26. So che sono capitoli diversi, ci mancherebbe, queste cose le so, ma nel complesso generale del bilancio, per esempio, sono 300.000 euro che sono state levate dal settore commercio. Perché, per esempio, non si può ragionare che questi 300.000 euro, questo quantum, venga destinato per questa finalità? Potete farlo. Ora, abbiamo cominciato noi questa best practice. Amen, continuatela. Io sono la prima che vi dice bravi se lo fate. Ecco, sono felice se lo fate e se ne mettete di più. E se magari... e fate anche il PRIS e ottenete anche il PRIS, però chiudere gli occhi da luglio su queste richieste io lo trovo veramente come dire un po' deprimente, anche per un lavoro che si è fatto con gli uffici, ed è un modo sicuramente per andare comunque a dare una mano alle nostre realtà commerciali. Parlo di questa zona come tante altre zone che ci vedranno cantieri, perché credo che il comune, credo che il sindaco, che c'è l'assessore, debbano comunque ritenersi responsabili, a prescindere dalla paternità di chi fa un lavoro pubblico, anche di una agevolazione possibile. Quindi attendo di diciamo ricevere risposta su questo e sugli espropri. Grazie.
Grazie a lei. La parola all'assessore Cavazzon.
Grazie Presidente. Io mi voglio riallacciare all'intervento della dottoressa Ghio, perché ha toccato nuovamente un punto molto, molto problematico, quello del passaggio delle merci pericolose. La ringrazio intanto perché ha detto che senza dubbio si stanno pensando dei percorsi alternativi, e questo è estremamente importante. Però ricordo con con precisione non ricordo la data, ma circa 2 anni fa, e ho chiesto conferma al signor D'Agostino, eravamo ad una commissione congiunta nella casa di Certosa, alla quale erano presenti il commissario Mauceri, il dottor Macello, il viceministro Rixi e l'allora sindaco Bucci, e hanno addirittura fatto un teatrino sulla firma del famoso protocollo con RFI sul non passaggio delle merci pericolose. Ora, io mi rendo conto assolutamente che questa è un'impresa assolutamente improba da portare avanti per la sindaca Salis e per l'assessore Ferrante, però è una cosa estremamente importante, e tanto per rinvangare le varie colpe che ci stiamo palleggiando, voglio sottolineare che questo teatrino è stato portato avanti davanti a, direi, un paio di centinaia di persone dall'allora sindaco Bucci. Grazie.
La parola al commissario Carafini. Grazie.
Grazie Presidente. Io sono soddisfatto di questa commissione da neo consigliere, perché mi si sono chiarite molte cose. E poi il riassunto del collega Bruzzone è stato particolarmente per me significativo. Faccio fatica a non ragionare in modo sistemico quando parliamo di città, e in questa commissione stiamo parlando di un luogo che è il centro di un sistema molto ampio e investe argomenti, tra l'altro, che abbiamo anche avuto occasione di approfondire in questi giorni, persino la pedonalizzazione di Via Rolando. Io sono un insegnante, conosco bene il Liceo Fermi, che è un'eccellenza della vallata e anche della città, che ha bisogno assolutamente di spazio, ed è il tema dell'istruzione. Coinvolge l'area Facchini, che veramente credo sia a questo punto uno degli elementi più importanti di tutta questa vicenda per un rilancio anche futuro della vallata, che ha così bisogno di interventi di recupero. Il ponente in genere e le vallate in genere hanno bisogno finalmente di entrare in una stagione di compensazioni dopo, come dire, un secolo, anche di più, di servitù e di sacrifici per la città. E poi anche altri dossier, la metropolitana, il proseguimento di Brin, e poi ovviamente il Terzo Valico, e poi anche il porto, perché così non siamo vicinissimi, ma siamo vicini al porto, e il porto con le sue necessità pesa moltissimo qui, in queste aree che abbiamo descritto adesso e in altre vicine. Ci vogliono tanti soldi. E la consigliera Bordilli chiedeva giustamente dove li troviamo. Per esempio nella tassa dell'imbarco portuale. Abbiamo, come dire, ci stiamo lavorando su questo tema, non siamo tutti d'accordo, ma per esempio quello è un caso tipico nel quale le servitù indotte dall'attività portuale sacrosanta, che ci deve essere, che deve essere un punto fermo dell'amministrazione, però produce anche delle servitù e delle necessità che, come dire, hanno diritto ad essere compensate da una banale tassa, per esempio. Ecco, quello ad esempio è un altro elemento di sovrapposizione di piani, di integrazioni di problemi e di sistemi, e siccome Genova e il suo porto sono due elementi inscindibili, ecco che anche se il porto è laggiù e qui ci passano le ferrovie, e il tema delle ferrovie era il tema centrale di questa commissione, in realtà il porto entra in modo pesante in tutta questa vicenda. Dunque io direi che l'amministrazione finalmente sta cominciando a guardare anche i quartieri e le zone del ponente della città, e credo che cominceranno a cambiare qualcosa, partendo dalla vicenda di cui stiamo parlando oggi. Grazie.
Grazie commissario Carafini. Prego signor D'Agostino.
Grazie. Intanto ripeto i ringraziamenti di questa commissione che finalmente si è riusciti a convocare, perché avevamo anche noi bisogno di confrontarci con voi altri su questi temi, anche se la cabina di regia sta funzionando grazie all'assessore Ferrante e chi ne fa parte. Usciamo da questa riunione abbastanza soddisfatti. Il bicchiere lo vediamo mezzo pieno e mezzo vuoto. Perché? Perché noi vorremmo dei fatti concreti, l'ho detto prima, fatti concreti che la gente possa toccare con mano, perché è un po' troppo tempo che sentiamo, tant'è vero, avevo fatto anche un flash mob proprio sotto Tursi all'inizio della vostra consigliatura, portando le chiacchiere. Proprio perché Certosa non ha più bisogno di chiacchiere, è stufa, è stanca, non ce la fa più. Abbiamo toccato mille argomenti, abbiamo toccato quelli degli espropri, quelli degli indennizi, della gente, degli anziani. Non abbiamo toccato il problema, mi spiace, dei ragazzi, delle scuole. Noi abbiamo tre scuole che sono dentro i cantieri, non vicine ai cantieri, ma ce l'abbiamo dentro i cantieri. E questo è un altro aspetto che bisogna tenerne conto, perché lì ci sono dei grossi problemi, ma grossi. Come vi ho detto, questa commissione noi ne usciamo parzialmente soddisfatti. Ovviamente ci auguriamo che ci sia un proseguo, perché vi posso assicurare che io adesso esco da quest'aula, vado a Certosa, c'è la gente che mi ferma, oggi è successo tot. Perché è così? Perché è così? Non vi sto raccontando delle storie. Là ci sono dei cittadini, là sul là sopra, non mi viene in tribuna, che possono testimoniare, ma tutti i giorni. E mi spiace e lo ribadisco, sono molto, tiro un sospiro perché mi stava venendo una parola brutta e non è il consenso di dirla, però molto arrabbiato con RFI, molto arrabbiato, perché non può sottrarsi a un confronto, non può sottrarsi a un confronto. E io lo ripeto, se loro vengono a miti consigli va bene, dunque ci tocca fare il comitato, E non lo vorremmo fare, non lo vogliamo fare, però se ci tirano per i capelli, ragazzi, l'unica posizione che abbiamo è quella, che poi se ognuno se ne assume le responsabilità, visto che sarò io che lo organizzo, me ne assumerò in diretta personalmente, però basta, non si possono sottrarre i confronti, non si possono, perché è una cosa indegna e vergognosa. Perché questa è mancanza di rispetto ai cittadini. Loro si credono lo Stato e nello Stato, ma non lo sono. Ma non lo sono. Che sia chiaro. E ben venga, io ho sentito che la Presidenza vuole fare questo documento di richiamo. Ben venga, siamo perfettamente d'accordo. Vi ringrazio ancora una volta, e scusate se ogni tanto alziamo la voce, ma come vi ho detto siamo stanchi, delusi, molto delusi. Grazie.
Grazie signor Agostino. Prego, commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Intanto ringrazio per le risposte rispetto al parco, alla futura gestione e quindi la parte manutentiva. Torno un attimo sul parcheggio di Via Ferri, sulla questione della variante. Volevo un attimo capire come è nato il parcheggio di Via Ferri, ovvero l'idea di destinare quelle risorse sul parcheggio di Via Ferri, ne viene, se c'è stata comunque una variazione da parte, sarà stato un confronto, quindi volevo un attimo capire come è nato questo confronto, questa priorità, chi l'ha data e se ci sono state anche altre indicazioni rispetto all'utilizzo di queste risorse. Poi forse me lo sono perso io, però volevo un attimo, ancora una volta, volevo tornare sulla parte espropri, capire se effettivamente sono confermati fine anno, si era detto avere un po' sotto il punto di vista temporale qualche certezza per quanto riguarda la parte degli espropri. Grazie.
Grazie commissario Bevilacqua. Se non ci sono altri interventi, lascerei la parola all'assessore Ferrante.
Allora, direi che prima di tutto tengo a precisare che siamo coscienti dei disagi che hanno vissuto i cittadini di Valpolcevera e devo dire che in questi miei 10 mesi di assessorato la Valpolcevera, ma anche la zona del Campasso, la zona di Arduino, hanno occupato più della metà del tempo nell'impegno del mio assessorato, che è multideleghe, come sapete. E innumerevoli volte mi sono recato personalmente e, come dire, non ci siamo mai sottratti al confronto con nessuno. Tengo anche a precisare che è stata riattivata fin da subito la cabina di regia, a cui partecipano anche i comitati, lì sono presenti tutti, e in quella cabina di regia affrontiamo tutti i problemi e mi piacerà anche comunicarvi fra qualche giorno che forse siamo riusciti anche a trovare la soluzione per Brin, perché oggi con la direzione opere idrauliche ho visto le sezioni delle fotografie di quanto praticamente quella zona è lì, era occluso dal fatto che per 70 anni nessuno è mai andato a intervenire a fare delle pulizie e quindi stanno veramente togliendo grandissime tonnellate di materiale. E quindi io sono convinto che grazie al lavoro che stiamo facendo in cabina di regia e al cantiere, che anche Autostrade è stata sollecitata innumerevoli volte ad attivare per Iozella, si potrà mettere una risposta, dare una risposta anche in quel caso. Vi posso assicurare anche un'altra cosa, perché io mi rendo conto che voi consiglieri, io preferisco chiamarvi così piuttosto che commissari, non siete presenti alla cabina di regia, mentre sono presenti 2 presidenti di municipio. Io assolutamente ne rappresento l'amministrazione, non ho alcun atteggiamento servile o assolutamente, come dire, nei confronti di RFI, Italfer, Autostrade, tutti i soggetti. Le persone che sono da questa parte possono confermare che io i pugni sul tavolo per me è una costante, e lo è sempre stata una costante con qualsiasi orientamento l'amministrazione si ponesse, e non ho mai avuto problemi a farlo, neanche quando ero presidente del municipio e l'amministrazione aveva il mio stesso identico colore. E perché penso che sia una costante, ognuno nel suo ruolo deve difendere la comunità e adempiere al meglio al suo ruolo. Quindi io nei confronti di RFE non ho alcun atteggiamento servile, tant'è vero che sul Parco Arduino, quando continuavano a non darci risposte sul carico della galleria, sul carico della galleria artificiale che i cittadini e l'amministrazione precedente sono riusciti ad ottenere, non avendo avuto per 4 mesi risposte dal momento che noi avevamo un progetto di un parco in divenire, con tanto di apertura, di partecipazione pubblica e di impegno anche nostro nella progettazione, perché ricordo a tutti che la progettazione viene fatta dall'amministrazione comunale del parco, io con tutti gli uffici afferenti al mio assessorato mi sono recato nella sede di RFI in piena estate, piena fine estate, pretendendo risposte. Quindi, come dire, se non credete a me, e non dovete credere, credete agli auditori e comitati che è presente qua, qual è l'atteggiamento nei confronti di tutti i soggetti che sono presenti nella binaria di regia. E infatti posso dire che in 10 mesi stiamo portando a casa un sacco di risultati, sotto passaggi Brini, lungo Torrente Verde, metropolitana e interferenze vai nei cantieri. Poi è chiaro, io l'ho detto anche quando abbiamo fatto partire Rio Maltempo, ho chiesto scusa alla comunità, perché aggiungere un'altra complessità a un territorio saturo, tu se sei costretto a fare quel lavoro devi chiedere scusa, cioè non ci sono neanche più gli spazi di interferenza nei vari cantieri. Noi siamo costretti a far passare i mezzi per Rio Maltempo all'interno del cantiere della metropolitana. Quindi siamo arrivati a questi livelli di compromissione del territorio. E quando si va lì ci si va in punta di piedi e si va chiedendo scusa a priori. Così, senza che nessuno ti ha fatto neanche una domanda, gli chiedi scusa. Dopodiché, non l'ho condiviso con voi, ma mi piace condividerlo, siccome, come dire, qualcuno mi racconta delle prassi precedenti. Io all'ultima riunione con i cittadini a novembre, ho portato tutte le direzioni afferenti al mio assessorato, perché ognuna di loro, 5 dicembre, ecco, ognuna di loro di sera, dopo cena, ognuna di loro esponesse ai cittadini esattamente la parte, come tutte, Bene, lei ha portato sempre tutti i dirigenti, lei ha portato tutti i dirigenti all'assemblea. Ma mi fa anche piacere che lei si sovrappone, vede? Lei nel suo ruolo istituzionale ha imparato questo in tanti anni, come bloccare un intervento. Ottimo. E andiamo avanti. Dopodiché entriamo nelle domande, perché non voglio eluderle. Io l'ho già detto all'inizio di questa riunione, l'addendum a cui noi siamo stati costretti a firmarlo per il bene della comunità, perché altrimenti avremmo avuto un altro taglio lineare, addendum preparato dal Vice Ministro e dal Commissario e siglato anche dal Presidente Regione, noi, come dire, non siamo noi i soggetti degli indennizi e dei ristori, ma RFI. RFI sta attivando la stima degli indennizi e noi in parallelo faremo partire gli espropri quando loro attiveranno la stima degli indennizi, ma non ci limitiamo ad essere spettatori di tutto ciò. Abbiamo preteso e pretenderemo che di questa stima degli indennizi di essere informati negli appositi tavoli. Abbiamo due tavoli, c'è cioè il tavolo PRIS e il tavolo tecnico. Quindi abbiamo due tavoli di confronto costante e continuo con RFI. Quindi in questi due tavoli noi chiederemo conto dei calcoli e delle stime che loro hanno fatto. E lì ci confronteremo, chiaramente, nel rispetto delle comunità, ma soprattutto nel rispetto della legge. D'accordo? Perché le stime, fino a prova contraria, vengono fatte con dei criteri oggettivi. Non c'è soggettività. Ultima cosa, tempistiche. Allora, entro fine anno abbiamo l'ambizione, nell'ambito 1, di definire gli espropri per via Canepari. Va bene? Quindi, espropri via Canepari entro fine anno, e le demolizioni vorremmo farle partire per la fase 1 dell'ambito 1 di via Canepari. Per quanto riguarda via Arduino, addirittura vorremmo incominciare con gli espropri nell'estate del 2026. Tutto questo, è chiaro, deve avvenire attraverso convenzioni attuative di chi ci deve fornire le risorse monetarie, perché le risorse monetarie, ricordo che sono sempre quelle, partono da RFI. Quindi noi in ogni caso siamo condizionati dai tempi e dalle modalità di RFI. Ripeto per l'ennesima volta, noi con RFI abbiamo un rapporto rispettoso, ma abbiamo una molto molto duro, e l'ho palesato di nuovo oggi, e l'ho palesato anche il 20 dicembre, quando mi sono sentito dire 3 giorni prima che lo slittamento del tunnel di Borgo Incrociati, che è un sottopasso ferroviario, sarebbe andato al 31 marzo, e l'ho scoperto di nuovo 2 settimane fa, e ho preteso che loro facessero un comunicato. Il COCI ha fatto un comunicato 1 settimana fa, i giornali poco l'hanno considerato, ma il comunicato dice che avranno bisogno di ancora 2 mesi di lavoro, perché il soffitto del tunnel è né più né meno che l'impalcato ferroviario. Ok? Quindi, come dire, e io da quel momento ho preteso alla riunione in cui, alle nostre riunioni, sono presenti anche l'AMT, che a quel punto AMT non aveva più la possibilità di avere giustificazioni che la scala mobile e l'ascensore fossero rotte, perché era l'unico strumento che avevano le persone disabili o anziane. E dal 20 dicembre la scala mobile e l'ascensore in Piazza Raggi sono perfettamente funzionanti. Facciamo così, non ho nessun merito, è solo fortuna. Vediamo se questa fortuna va avanti ancora per 2 mesi. Io vi posso assicurare che da parte nostra c'è la massima attenzione. Io non ho un atteggiamento neanche, come dire, asservito nei confronti del comitato, con cui spesso ci scontriamo, e non perdo mai occasione di ricordare che per la mia visione del mondo i comitati ben vengano, ma mai e poi mai si devono sostituire la pubblica amministrazione. Mai e poi mai. I comitati portano istanze e devono dialogare con noi, ma siamo noi il soggetto con cui dialogare, non altri soggetti. Quindi non abbiamo bisogno di intermediari. Massima trasparenza nella nostra amministrazione quando ci confrontiamo. La cabina di regia è enorme, gigantesca, e affrontiamo tutti i temi di quella parte di città che io uso questo termine, che da 3 anni è martoriata. Ok? Martoriata. E martoriata per un bene pubblico superiore, che sarà quello di un'infrastruttura nazionale. Dopodiché, l'ha già detto Gandolfo, sul resto dei nostri cantieri invece comunali in quell'area mi taccio, perché l'ha già detto Gandolfo. Quindi, come dire, abbiamo ereditato da voi una roba totalmente ferma, e stiamo provando a rimetterla in movimento. Poi come dire, se voi ritenete che queste cose non siano vere, e allora ne prendiamo atto eventualmente. Grazie per l'attenzione.
Grazie Assessore. Non so se il dottor Gallarati aveva delle domande da rispondere, no? Prego, Commissario Bruzzone.
Sì, grazie Presidente, ma a chiusura dei nostri lavori la ringrazio per aver dato semaforo verde alla nota da inviare ai grandi assenti di oggi. Faccio questo intervento, penso, a nome della maggioranza, la possibilità di sottoscriverlo come gruppi di maggioranza. Non so cosa vorranno fare i colleghi, ma secondo me dare mandato alla Presidenza di Commissione di scrivere il proprio disappunto per una gravissima assenza e mancanza di rispetto penso che sia doveroso. Quindi per quanto riguarda la maggioranza sì, poi eventualmente i colleghi integreranno. Grazie.
Sì, la ringrazio consigliere Bruzzone. Se la minoranza vuole anche far parte della nota o se prima vuole leggere la nota. Va bene, allora redigiamo la nota e ve la faccio avere e fatemi sapere velocemente, il più breve tempo possibile per inviarla. Prego.
No, in mozione d'ordine intervengo. Mi scusi Presidente, nulla osta come Lega nella logica generale a, come dire, a sottoscrivere anche un documento, ma cioè non abbiamo il documento.
No, infatti quello che ho detto,
nel senso perché visto che già ieri è stata prassi in consiglio comunale da parte del presidente, quindi le chiedo soltanto la cortesia se i colleghi ce l'hanno già pronto, lo possiamo condividere ed integrare magari anche, perché come dire, no, non è sempre in c'è scatola chiusa che dobbiamo prendere dei documenti e quindi benvenga, però ecco, quindi se fosse possibile, se hanno già un testo che hanno fatto, noi lo vediamo anche volentieri.
La ringrazio.
E poi lo sottoscriviamo. Rimarrei poi prenotata per l'intervento. Sì. Faccia pure le mozioni d'ordine che deve, ci mancherebbe.
Perfetto. La ringrazio, sono d'accordo, lo buttiamo giù, lo stiliamo e ognuno poi, se vuole integrarlo, integra. Prego, commissaria Caputo.
Sì, scusate, intervengo in mozione d'ordine, o anche no, uguale, tanto c'ho ancora 3 minuti, e per dire questo, solo per una questione di metodo, perché sennò rischiamo di rimanere qua a trovare la parola giusta, ci mettiamo tanto tempo. Io proverei a fare questo, questa proposta, se stiliamo una bozza e io mi faccio parte diligente, essendo io in chat e non la presidente, a girare questa comunicazione nella chat che abbiamo come capigruppo di maggioranza, può essere una modalità snella per trovare una quadra, credo. Al netto che sarà, se cioè, è una comunicazione della Presidente che resta su un piano del tutto istituzionale, ecco, chiaramente.
Grazie. C'era la commissaria Bordilli prenotata.
Sì, grazie Presidente. Non ho ricevuto risposte sull'intenzione, diciamo, della Giunta nel poter lavorare, nel reperire risorse al di là, vabbè, poi delle soluzioni che i colleghi hanno anche proposto, che mi stupiscono anche perché la tassa per gli imbarchi è sempre stata venduta da questa Giunta, dal sindaco, per l'ambiente, con quasi come se fosse una tassa di scopo. Ora scopro che invece si può utilizzare, guarda un po', anche come qualcos'altro, perché non è una tassa di scopo. Però a me interessava soprattutto sapere se l'amministrazione comunale ha almeno una volontà condivisa, ecco, di insomma pensare anche a dei possibili ristori a valere su dei fondi comunali. La domanda direi che è molto chiara, quindi attendevo risposta.
Grazie. Commissario Bevilacqua.
Grazie Presidente. Mi ricollego a quello che ha appena detto la collega Bordilli per quanto riguarda la parte relativa ai ristori, perché lo ripeto, l'ho detto all'inizio quando ho ricordato quel documento che abbiamo votato all'unanimità quest'anno, ne viene da un percorso che comunque ha visto il territorio capofila. Quindi su questo io ci tengo a ricordarlo che è un impegno che l'amministrazione politicamente ha preso nei confronti del territorio. Quindi su questo auspico anch'io possa esserci una risposta. Non mi è stata data una risposta rispetto alla scelta di destinare quei 3 milioni per la realizzazione del parcheggio di Via Ferri. Da dove nasce l'idea di investire queste risorse sul parcheggio di Via Ferri? Io non so questo, chiedo eventualmente, poi non lo so, dovrò parlare con gli uffici, chiederò eventualmente copia di questa variante, visto che dato in passato hanno chiesto già diverse copie di varianti, quindi alla fine so com'è l'iter, però non ricordo il percorso che ha portato alla realizzazione, all'impegno di realizzare il parcheggio di Via Ferri con questi 3 milioni e 2, chiedo gentilmente di capire da dove ne nasce. Può nascere anche banalmente da un'idea del centrodestra, non lo so, può nascere dal municipio, può nascere da il territorio, può nascere da non lo so da chi. Gentilmente vorrei sapere come mai si è deciso, visto che comunque non mentalmente il pensiero non va solo esclusivamente su questo intervento, ma si ricollega a tutto un pregresso storico di varianti e di opere che dovevano essere realizzate in determinati punti, poi anche grazie all'impegno del Comune di Genova, ricordo per una situazione sull'SP4, sono state poi dirottate in altro comune, in quell'intervento doveva essere il superamento del semaforo a tre tempi dal capolinea del Set a Ponte Decimo, volevo un attimo capire come si è arrivati alla scelta di realizzare il parcheggio in Via Ferri con questi soldi. Grazie.
Grazie commissario. Il commissario Biciocchi, su, se può ripeterla.
Avevo chiesto, lo chiedeva anche D'Agostino, come vengono a questo punto ripartite le risorse, se gentilmente ci può essere fatta una quantificazione. Grazie.
Prego, assessore.
Ad oggi... L'abbiamo ripetuto, forse non si è capito, ma bastava mettere insieme le cose. Ad oggi non lo sappiamo, perché al momento RFI non ha ancora definito, le stime degli indennizi, e se uno non definisce le stime, non fa i calcoli, mi scusi Picciocchi, nel senso, cioè, noi in questo caso, come l'addendum prevede, dipendiamo da RFI. RFI sta definendo le stime, quando le ha definite noi andremo in parallelo con gli espropri, però è RFI che define le stime, quando le avrà definite faremo i tavoli tecnici, i tavoli di confronto, e solamente dopo si potrà fare quello che anche Fassio ed Agostino chiedono. Come dire, noi, come dire, non essendo noi gli erogatori, ma essendo coloro che aspettano l'erogazione per la parte che riguarda noi, è chiaro che per avere le disponibilità dobbiamo capire gli indennizi, cosa si portano dietro. Quindi stiamo aspettando che RFI definisca il più velocemente possibile questo lavoro. Anzi, come dire, visto che RFI fa parte del MIT, dal Ministero, dateci voi una mano, visto che il Vice Ministro è un vostro caro amico. Ecco.
Prego, D'Agostino.
Sì. Ma è una precisazione. Noi, almeno, noi chiedevamo a oggi quanto è disponibile, perché 199 meno 10 meno 12 meno 6, quanto c'è a disposizione? Allora i conti non tornano.
Sempre quella la cifra.
I conti non tornano. Quindi, se la matematica è una scienza, non è un'opinione. Ragazzi, facciamoli questi conti, però non è una polemica, era semplicemente per capire, perché giustamente poi voglio vedere come si indennizzano gli espropri e compagnia cantante, ce li metto io. con la pensione che io ce li posso mettere, Benino.
Io aspettavo la risposta.
Grazie Presidente, io aspettavo la risposta. Allora, faccio anche portavoce per la domanda che ha fatto la collega Bordilli per quanto riguardava la parte dei ristori. Io ripropongo per la terza volta la domanda su Viaferri, sulla scelta di realizzare il parcheggio in Viaferri, da dove nasce.
Prego, Assessore, a lei la parola.
Guardi, faccia una bella cosa, siccome lei è una persona precisa e so che le piace averle scritte le testimonianze, ce lo scriva che le faccio rispondere agli uffici.
No, io so rispondere, ma non vorrei sbagliarmi, devo sentire gli uffici, non vorrei sbagliare. Consigliere Bevilacqua, io non ho la pretesa di essere bravo come lei, quindi aspetto che gli uffici possano darmi la risposta precisa.
La ringrazio, se non ci sono altri interventi la commissione è chiusa. Grazie, arrivederci.